la puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra, su Napoleon. Abbiamo visto in anteprima il nuovo film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix e tra l'altro abbiamo una sorpresa in questo episodio, un'intervista esclusiva al primo operatore del film, Daniele Massaccesi. Il migliore dei mondi, un uomo si ritrova in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata al 1999. The Old Oak, l'ultimo, ma speriamo di no, cioè nel senso non proprio ultimo, film di Ken Loach e l'intolleranza dei penultimi contro gli ultimi. Poi abbiamo South Park Joining the Panderverse, il nuovo special della famosa serie animata raggiunge nuove vette di dissacranza, si dice questa parola esiste, prendendo direttamente nel suo mirino i dirigenti Disney e i multiversi inclusivi. E Lubo, dramma sincero su un nomade Yenish durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale anime e pilastro di Cinefax, colui che è Teo Yusufian.
Ciao, ah, così? Cioè, colui che e basta.
Quello che è Teo.
In realtà vogliamo dire la verità. Intanto, ma ciao a tutti, ciao a tutti, che bello essere tornati per la puntata numero 218. Sai che cosa fa rima 218, Paolo?
Con, per la gioia di grandi e piccini, torna il nostro redattore più compito e più delicato, colui che abbina i primi ai vinili e i libri ai secondi, colui che non è cinefilo così, è cinefilo così! Con la barba di Mangiafuoco e gli occhiali di Geppetto è con noi Enrico Tribuzio.
Ah, bentrovate amiche, bentrovate amici. Dopo tanto tempo.
Era distratto, non ha sentito la cosa della barba e degli occhiali.
No, non ho detto niente perché sono mi piace.
Ah, ti piaceva? Sì, ah, ok, vabbè, mi sentivo disneyano oggi.
Le sue fonti di... No.
Dai, lo sapevo, no. Lo sapevo, l'ho detto apposta.
Perché no? Parli di Pinocchio, parli di Collodi.
Perché figurati, lo sai com'è lui, no?
Ah, no, non mi ricordavo.
Sono toscanaccio, quindi sì, non si tocca Pinocchio.
Sono collodiano.
Sei un colloide.
Sì, mi piace il colluttorio. Dunque, parliamo un attimo, prima di entrare nel vivo di questa puntata, del fatto che voi che ci ascoltate ci potete supportare e aiutare cinefax.it a crescere non solo come podcast, ma anche come sito, ma anche come social, ma anche come persone, è vero, anche come persone, perché noi siamo votati all'automiglioramento e l'automiglioramento indica anche migliorare Cinefax e voi potete migliorare con noi aiutandoci a migliorare andando sul sito gliamicidicinefax.it, dove troverete tutte le spiegazioni su come poter donare una cifra simbolica, proprio quisquiglie, che però significheranno molto, molto e tanto e tantissimo per la crescita di questo progetto. Quindi fidatevi, comunque il sito è stato sulla piattaforma Patreon, quindi massima garanzia di sicurezza e affidabilità, e dateci una mano a far crescere questo progetto.
Beh, mi sembra una cosa interessante, Paolo. Com'è che hai detto che si chiama il sito?
Gli amici di Cinefax.
E perché non si chiama Gli amici di Cinefax?
Perché quando l'ho fatto non avevi ancora inventato il tuo tormentone. Quindi
vabbè,
c'è il sito Gli amici di Enrico Tribuzio.
Che è un sito posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza, però purtroppo
c'è solo il Liban,
dalla polizia postale.
Per chiudere, vi esortiamo a se volete, ovviamente, darci una mano. Economicamente parlando, si tratta veramente di poca roba al mese, diciamo un paio di cappuccini al mese, per noi vuol dire tantissimo, il vostro supporto vuol dire veramente tanto da parte del progetto, aiuterete a migliorare il sito, a fare più felici redattrici, redattori, collaboratrici e collaboratori del sito, a far più felice me, a far più felice Paolo, a far più felice tutti quelli che si occupano dei social. Ehi, ma sei sempre soltanto tu? Lo so, ma era per fare un elenco un po' più. No, non è che me la tiro, però stavo facendo l'elenco. No, sui social, no. Sì, c'è la Bigna che mi dà una mano a fare da moderatrice. Ciao Bigna. E gli eventi dal vivo, un sacco di cose. Perché voi forse non vi è chiaro, non l'avete capito, magari voi ascoltate soltanto il podcast che state ascoltando adesso. Ma Cinefax è un brand che comprende un sacco di altra roba ed è indipendente. Non abbiamo editori, non c'è nessuno sopra. Questa cosa chiaramente, dall'altro punto di vista, quello un po' più tecnico ed economico, chiaramente non è che sia proprio facilissimo navigarla in questo modo. E quindi ci affidiamo tantissimo al vostro sostegno, su Patreon, chiaramente in cambio vi diamo un po' di cosette, no, che potete avere solo voi.
In cambio vi diamo anche la nostra onestà, cioè che non avendo editori non siamo costretti a dire per esempio che i film di Fausto Brizzi sono belli, per esempio.
Tra l'altro
possiamo dirlo in libertà, nessuno perché... ci dice niente.
Salutiamo tutti gli sponsor che avremmo potuto avere.
aspetta, silenzio, sentite?
Sentito, che
esatto, era il rumore di risposta che volavano via.
Mi va spiace, bene, ragazzi. Allora
voi continuate a invitarmi, io che cosa ci posso fare?
Ma per dimostrarvi che ci teniamo alle vostre opinioni e al vostro contatto, vi leggo un po' dei messaggi che sono arrivati, dei commenti che sono arrivati sull'ultima puntata.
Ogni volta che dici questa cosa mi viene in mente Radio DJ con Nicola Savino e Linus, che non ci posso fare niente.
perché
sì, perché loro avevano il momento di DJ Chiama Italia in cui Linus diceva questa cosa e Nicola Savino diceva un po' di messaggi che ci sono arrivati facendo Max Pezzali, no? E quindi ogni volta finalmente l'ho fatta, basta, non la farò mai più.
Allora, a te si rivolge Antonio Buoso che dice: Teo, finisci Band of Brothers per favore, grazie.
C'ha ragione, ok.
Ok, poi ci hanno scritto, vabbè,
chi è l'uomo? Aspetta, allora c'è Luke che dice: la penso come l'uomo coi baffi, se c'è un film che desidero vedermi ogni volta che voglio me lo compro senza pensare a piattaforme dove trovarlo. Comprate Ramiro. Ok, questo è
l'uomo coi baffi, credo che sia tu.
Ma io sono stato uomo coi baffi per 10 giorni, il
once
tipo
coi baffi forever coi baffi.
Ok, va bene.
No, l'uomo coi baffi è, cioè, l'unico uomo coi baffi che io conosco è Stalin. Non so, Stalin ha mai detto una cosa del genere.
Potrebbe averla detto.
Comunque anche Bencia92 ti chiede: compri i Blu-ray solo per i contenuti speciali o c'è anche un feticcio del supporto fisico? Perché anche se le piattaforme mettessero i contenuti extra, credo che non smetterei di comprarli.
Caro Bencia92, o cara Bencia92, sono d'accordo con te. C'è anche una parte di feticismo nell'averli lì in libreria. E poi Blu-ray,
tra l'altro
sono fighi con sta bandina blu. Sono più belli dei DVD, che sono tutti diversi.
No, sono tutti belli.
Però i Blu-ray hanno quella robina lì che li rende un po' uguali tra loro, ma diversi.
Ma perché tu sei un... c'hai un comportamento ossessivo compulsivo.
Ma però io prendo anche le steelbook, che in realtà sono tutte diverse.
No, in realtà su questa cosa ha fatto un tweet stava di Benicio del Toro, no? Guglielmo del Toro, che ha detto:
Guglielmo è il fratello italiano.
Guglielmo, io lo chiamo Guglielmo.
Guglielmino.
Che tu, praticamente diceva:
Paolo, tu c'hai ancora la stupidera da ieri, secondo me.
Non ce l'ha mai.
La coda lunga.
Che ha detto: voi che comprate i film sui supporti fisici siete i preservatori, diciamo, dell'arte per le generazioni a venire, perché queste, diciamo, le varie piattaforme streaming tolgono, così cancellano come se non ci fosse un domani, e quindi viene persa traccia poi di un sacco di film. Invece voi che li comprate, siete in qualche modo custodi di questi film.
Sono il custode del cinema.
Esatto, bello. No, però è un discorso serio, cioè, io mi trovo completamente d'accordo.
Ho deciso da cosa mi vestirò a Carnevale l'anno prossimo, Paolo, quando faremo la festa di... Ciao, sono il custode del cinema.
Le tue chiavi fanno un rumore strano comunque. Secondo me all'ascolto non sembravano delle chiavi.
E cosa sembravano?
Sembravano.
Commentate su Spotify dicendo che cosa sembravano le mie chiavi.
Giusto. L'altra cosa che abbiamo chiesto nell'ultima puntata, ci ha risposto Traveling VLU, che scrive: purtroppo me lo ricordo benissimo Strano Amore, quando abbiamo chiesto dei programmi TV che avevano i nomi dei film per attirare l'attenzione sulla guida TV. Domeniche sere prima di tornare a scuola rovinate, non che fossero un carnevale di Rio. Mia mamma è innamorata di Castagna, spero di aver acquisito empatia. E in ultimo abbiamo
Traveling VLU, noi possiamo salutarti dicendoti love, 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 love.
Tra l'altro come si chiama?
Alberto Castagna.
McCartney penso si è comprato una villa solo con le royalties di quella sigla. Va. Probabilmente.
E poi
forse anche 12 ville, però.
Sì. Per trasparenza rispondo anche al messaggio di Simone Nuscilli che ci chiede: ma lo spoiler special su Oppenheimer? Ecco, vedi Teo ad annunciare le cose prima che le abbiamo registrate. Allora, lo spoiler special su Oppenheimer lo dovevamo fare, siamo andati anche a rivedere il film al cinema. Però poi è stato più per gusto personale, perché non si è riuscito a trovare il tempo di incastrare la registrazione.
Anche
è passato un po' di tempo.
L'organizzazione prevedeva che lo facessimo io, Paolo, con ospiti Pietro Baroni e La Bigna, che al momento nel nostro giro sono l'hater di Christopher Nolan e la più grande innamorata di Christopher Nolan. Ed era figo vederli scontrarsi.
Diciamo che
il
loro
fatto
due
è che però Oppenheimer comunque a Pietro è piaciuto, e quindi è anche venuto un po' meno il gusto di vederli.
Ma possiamo dire
scannarsi.
Che purtroppo loro due non si liberano mai, non ci danno mai la loro disponibilità,
esatto.
Quindi è colpa loro, diciamolo. Noi non c'entriamo niente. No, in realtà abbiamo pensato: vabbè, ma è passato così tanto tempo che ormai non lo vorranno neanche più ascoltare. E quindi chiedetecelo nel caso, potremmo, non lo so.
Però diciamo che Simone Nuccilli aggiunge anche un: siete sempre i migliori con il cuoricino.
E allora continuiamo a non farlo. Va bene, quindi
andiamo avanti.
E vi dico che le uscite di questa settimana ve le condenso in una data, 23 novembre, in tre film: Napoleon, La Chimera,
yes,
e 100 Domeniche.
Ok, La Chimera, che non è Lucky Mera,
tipo, cioè, Lucky Luciano,
esatto, la chimera, il nuovo film di Alice Rohrwacher, che io sinceramente non vedo l'ora di vedere. Mentre 100 Domeniche,
anch'io,
pare che se ho letto qualcosina in anteprima,
no,
che ne stiano, sono già tutti belli entusiasti. È il nuovo film di Antonio Albanese, che insomma, se inanella un buon film, diventa una cosa simpatica avere insomma un buon film di Paola Cortellesi e subito dopo un buon film di Antonio Albanese, visto che hanno recitato anche insieme.
Ah,
sai,
è vero.
Sarebbe una cosa figa, soprattutto per il cinema italiano e soprattutto ancora di più per le sale, che insomma, più
incassano meglio. E poi ovviamente Napoleon, di cui parliamo in questa puntata e di cui abbiamo l'intervista a Daniele Massaccesi, che abbiamo già pubblicato sul podcast, quindi quelli di voi che non si perdono un'uscita probabilmente l'avranno già ascoltata. Per chi invece se la fosse persa, ora vi faremo ascoltare un piccolo estratto dall'intervista. Se vi piace, se vi interessa,
così vi viene voglia,
esatto, andate ad ascoltare il contenuto integrale, che tra l'altro uscirà poi anche in video sul canale YouTube di Cinefax.
Ah, lo dici così?
Lo dico perché magari
sai, io volevo fosse una sorpresa.
No, vabbè, diciamolo.
Vabbè, diciamolo, allora diciamolo.
Vogliamo farmi un regalo
cross mediali,
e non solo, poi ci sarà anche uno spoiler special, quindi andate a vedere Napoleon, così poi settimana prossima potrete ascoltare lo spoiler special. Quindi ecco a voi l'intervista con Daniele Massaccesi, direttore della fotografia di Matrix Resurrections, operatore di tante opere internazionali come Gangs of New York, Pinocchio di Matteo Garrone, John Wick 2, The Martian, Prometheus e tanti altri film diretti dal grande Ridley Scott, compreso il nuovo Napoleon. Grazie Daniele di essere qui con noi.
Grazie a voi di avermi accolto.
Beh, insomma, è appena terminato questa impresa epica, letteralmente, e non è il primo film, tra l'altro, epico di questo tipo. Tu sei stato operatore anche sulle Crociate e Exodus,
esatto,
no? Sempre con Ridley Scott. Come si affrontano set di questa grandiosità?
Beh, io tendo a non fare differenza tra un film importante o un film meno importante. Io credo che ogni film abbia bisogno del rispetto che merita un'opera come un film. Per cui cerco di avere la stessa attenzione che avrei su un film piccolo come su un film importante o epico come quelli che hai nominato tu, che sono Le Crociate, Exodus o Napoleone. Ovviamente per me una cosa molto importante è la conoscenza della sceneggiatura, per cui quello che faccio prima delle riprese del film è leggere molto attentamente la sceneggiatura per cercare di capire la chiave, almeno quella che sotto le righe della sceneggiatura si cerca di tirare fuori.
Beh, ovviamente, ma quando ti trovi su un set con chiaramente Napoleon, l'ho visto, mi è piaciuto un sacco e ha una grandiosità nelle battaglie, in alcune scene imponenti proprio a livello anche di comparse, di azione, di quello che succede è diverso magari da un film più piccolo, no? A no, livello proprio pratico, come
sicuramente come la parte logistica diventa importante su un film come questo. Ovviamente con Ridley c'è una pianificazione fatta in fase di preparazione delle battaglie. Per Napoleone abbiamo costruito addirittura un plastico, soprattutto la battaglia principale, che era quella di Austerlitz, che poi è la prima che si vede nel film, per capire, perché dal punto di vista logistico quella scena è stata girata in quattro punti diversi. Proprio posti diversi. Per il lago ghiacciato era costruito da una parte, la collina da cui lui, non so quanto posso raccontare della storia.
In questa intervista non faremo spoiler, poi ci sarà uno speciale appositamente dove potremo spoilerare.
La collina da cui lui dirige le truppe per la battaglia era un altro posto, per cui dovevamo capire la logistica di come poi avremmo girato la scena, per evitare di confondersi, perché quella battaglia ha avuto una costruzione tattica da parte sua molto complessa, e quello che avviene deve essere riportato poi con le immagini, per cui c'è stata una pianificazione molto attenta delle battaglie, e quello si fa tutto in fase di preparazione. In quel caso avevamo addirittura costruito un plastico perché tutti riuscissero a capire visivamente quello che poi sarebbe avvenuto.
Che dire, cioè è bello poter avere ogni tanto qualcuno che era sul set e ci racconta
il primo operatore di Ridley Scott dai tempi di Black Hawk Down, sai com'è.
Tra l'altro il primo operatore è una figura anche molto tecnica nella creazione dell'immagine, quindi sarà, io lo so già perché l'ho registrato l'intervista, sarà molto figo sentire la sua testimonianza nello spoiler special, perché non ci saremo solo io e Teo, ma grossa parte dello spoiler special sarà Daniele che racconta dei retroscena un po' più incisivi, un po' più, insomma, per chi ha già visto il film,
un po' più rivelatori.
Esatto, e quindi non perdetevela quando uscirà tra pochi giorni. Bene, andiamo avanti e abbiamo una tiratina d'orecchie dal nostro pubblico, giustamente, sì. Quindi facciamo un'errata corrige. La settimana scorsa abbiamo parlato di Garfield perché abbiamo visto il trailer del nuovo film d'animazione che deve uscire, e abbiamo fatto cenno al film live action ibrido, cos'era, quello di un po' di anni fa, dicendo che Bill Murray doppiava, cioè interpretava il padrone di Garfield. No, Bill Murray doppiava proprio Garfield,
esatto,
nel film. Ci siamo sbagliati, perché
anche nel suo sequel.
E anche nel sequel, quindi in due film. Probabilmente aveva un contratto bello blindato. Comunque, ci siamo sbagliati perché questo film l'abbiamo un po' rimosso dalla memoria.
La cosa assurda è che, cioè, noi l'abbiamo rimosso, ci siamo sbagliati in maniera così incredibile, ma chi ci ascolta no, perché ce l'avete scritto in 25.000, me l'avete scritto su Facebook, su Instagram, su Telegram, me l'hanno scritto gli amici di Cinefx nel gruppo loro di Telegram. Teo, guarda che in realtà Bill Murray... Ah certo, ho detto, ma che cazzo è, conoscevate tutti a memoria il film di Garfield?
C'erano scritto anche le persone del Copasir che abitualmente ci seguono, c'erano scritto guardate che avete sbagliato.
Ma in realtà volevamo
però è bello
vedere...
che ci sia questa partecipazione quando ci dovete bastonare, perché vuol dire che comunque ci ascoltate con attenzione.
Esatto, noi volevamo solo vedere se eravate attenti.
Questa scusa vecchie puerile.
Passiamo alle news, indossiamo una maschera di tigre, perché notizia di questi giorni: i diritti per un film live action dell'Uomo Tigre sono stati acquistati da una produzione italiana, Fabula Pictures, dei fratelli Nicola e Marco De Angelis, hanno acquistato i diritti. Sarà un film che verrà prodotto e ambientato tra Giappone e Italia, non so come, perché, cosa si inventeranno. È un personaggio molto amato in Giappone, molto amato in Italia. Il beatboxer qui abbiamo. Solitario nella notte. Quindi siamo curiosi. Io sono fan dell'Uomo Tigre.
Speriamo che fanno una bella storia.
Io ho un po' paura.
Chi non lo è?
Chi è fan di Black Mirror?
Ah, perché?
Perché?
No, non lo so, così era per fare fare un collegamento a tutti i costi per dirvi che è stata annunciata la stagione 7 di Black Mirror. Sorpresa proprio.
E sai che cosa si sa della stagione 7 di Black Mirror?
Tutto?
Niente. Anzi, dovrebbe... Esattamente quello. Okay. Hanno semplicemente detto: ehi raga, oh, comunque, visto che la stagione 6 è piaciuta così tanto a tutti quanti, ne facciamo un'altra ancora.
Beh, ma si vede che qualcuno se l'è vista. Se fanno
ma
una
sì,
sezione.
Alla fine Black Mirror è tipo casual viewing, no?
Ok.
Mentre un'altra news riguarda il casting di Lex Luthor nel nuovo Superman Legacy di James Gunn, che a quanto pare sarà interpretato da un attore che abbiamo già visto in un caso, in un ruolo rasato a
senza
zero,
capelli.
Senza capelli.
Però lì
era pallido.
Esatto, anche e si spruzzava la bocca di vernice cromata.
Ah. Stiamo parlando di Nicholas Hoult, che ricorderete come Hux in Mad Max Fury Road.
What a lovely day!
E che potrebbe starci bene come Lex Luthor.
Viso molto giovane, quindi diciamo che secondo me questo è una evidente indicazione di qualcosa.
Non è nuovo ai film di supereroi, perché ha interpretato Bestia degli X-Men.
È vero che era lui. Già. Oddio, sai che l'avevo rimosso che fosse
negli
lui?
Ultimi film, sì, nel recasting.
Ah, ecco perché. Perché quello prima non era lui.
No.
Ok. Quelli nuovi non me li ricordo neanche. Non so neanche se li ho visti.
Vabbè,
a questo punto,
X-Men
però.
All'inizio di Matthew Vaughn l'hai visto.
Sì, c'era lui. Sì. Non me lo ricordavo.
Quindi, la curiosità su Superman Legacy aumenta.
Mi sembrano molto giovincelli, visto che anche il Superman era giovane.
Esatto, stanno accelerando le cose perché probabilmente vogliono entrare in produzione il prima possibile, visto che gli scioperi sono finiti. Quindi saremo a vedere. James L. Brooks.
Ma aspetta, prima della prossima news, io non posso vivere oltre senza conoscere il parere sul casting di Superman di Enrico Tribuzzi.
Ma tu mi vuoi proprio mi vuoi fare andare full martellone oggi.
Ma tu, Harry, tu sei un grande fan del Superman di Dick Donner.
Di chi?
Richard Donner.
Ah sì, quello l'ho visto, però
Non sei un grande fan.
No, non sono un grande fan.
Va bene.
No, e mi spiace. No, mi spiace per James Gunn. Veramente fa un film senza supereroi. Saranno 20 anni. Vabbè. Sicuramente sarà un Superman migliore di quello del vostro amico.
Sicuramente, guarda. Caro amato.
Ti ricordo però che James Gunn, già prima di iniziare a lavorare con la Marvel, aveva fatto Super. Quindi
vabbè,
lui gli garbano proprio, devi ammettere, lui gli piacciono.
A lui gli piacciono le stronzatone gode. Fumettone.
Stronzatone fumettone, lui gli voglio fare una stronzatone.
Però se non altro le fa bene, speriamo che fa bene anche un film di Super, che pare sia un'impresa fare bene un film di Super.
Se qualcuno ci può riuscire.
Forse lui è l'unica persona.
No, basta, era finita lì.
Io continuo a dire che secondo me uscirà quando sarà un po' troppo ormai tardi.
Però, non è mai troppo tardi, disse una volta qualcuno.
Se sei in anticipo,
se c'ha l'idea giusta, magari.
Secondo me, io ora vi butto questa provocazione. Aspetta,
ecco,
com'era,
aspetta
la
com'era?
Cosa? Com'era? Com'era?
Sei un provocatore.
Questo qua, aspetta, il robot. Eccolo.
La provocazione della settimana, sì, è proprio questa.
Allora, il genere supereroistico. Non fumetto, proprio supereroistico, okay. Al cinema sta andando verso il suo declino. Quando arriva il declino, arriva il genere supereroistico crepuscolare. Ricordiamo come il western nei suoi ultimi decenni ha tirato fuori alcuni dei più bei capolavori, proprio perché il meccanismo era trito e ritrito, e qualcuno che aveva un intento creativo un po' più sveglio, un po' più originale, ha tirato fuori delle perle.
Ma allora, qua ti correggo, il problema di questa cosa che tu dici è vera, ma il genere western era americano e poi non è subentrato soltanto la creatività, eccetera, ma è subentrato un punto di vista completamente diverso, che era quello nostro italiano.
Bravo.
Ma non solo anche in America, qui, comunque western crepuscolare.
Dopo sì, certo, dopo i film di Leone, poi Leone ha rinvigorito il genere, quindi anche gli americani si sono rimessi a fare qua, manca proprio quella cosa là, quel cambio di punto di vista. secondo me, cioè sono sempre gli americani che fanno sempre le stesse cose, quindi
però ogni tanto vedi Gig Robot, ogni tanto ci sono delle cose anche che dal resto del mondo
però
cercano.
È rimasto là, non ha avuto seguito.
Secondo me deve arrivare al punto di rottura, no? Quando il genere in America arriverà proprio al suo punto più basso, allora inizieranno a fiorire quella, no?
Secondo me gli unici che
diciamo
possono...
che gli incassi di The Marvels stanno secondo me, poi magari è soggetto magari
e non
film,
è il primo
singolo,
che floppa.
È quella la cosa,
no? Magari secondo me gli unici che possono, diciamo, fare questa cosa che stai dicendo tu sono i coreani, perché il loro punto di vista è secondo me molto interessante, fanno un cinema molto contemporaneo e sono gli unici, perché noi in Occidente facciamo praticamente solo cinema che guarda al passato, invece loro fanno storie molto radicate nel presente, e quindi questa cosa qui potrebbe, cioè, l'unica speranza del genere supereroistico è che
però
viene orientalizzato.
Se guardi, è vero che è tratto da un qualcosa di già esistente, ma un approccio alla The Boys,
beh,
portato
esatto
al cinema,
The
non
Boys
sarebbe
non
male.
Non l'ho visto, però sì, diciamo ci sono i supereroi cattivi.
No, The Boys è una sorta di satira sul mondo dei supereroi e il consumismo e il social e tutte queste cose.
Esisteva già Watchmen, solo che l'ha fatto quel cretino e quindi
non era proprio
e quindi è diventato il solito spottone dei profumi, però cioè Watchmen se lo porti in scena come Cristo comanda, con la storia, con tutta la critica che c'è dietro, potrebbe, cioè The Boys se lo mangia a colazione, insomma.
Ma sono due robe molto diverse in realtà,
No, ti dico, non lo so perché io non l'ho visto, però
Secondo me The Boys ti potrebbe piacere.
Sì,
penso che dentro
primo paio di puntate.
Io queste cose qua c'ho sempre paura che sì, fai la critica, però in realtà facendo questa critica qua è un modo per smorzare quei problemi.
Ci va sul pesante.
E di inglobarli all'interno del sistema.
Il successo di The Boys sia proprio dovuto a questo senso di rottura.
Fatto è quello che dico.
Rottura in doppio senso, rottura del genere e rottura delle palle delle persone che finalmente hanno trovato un qualcosa di diverso.
Cioè, mi sembra strano che con il successo di The Boys abbiano proseguito la strada facendo lo spin-off, che comunque è piaciuto
molto
altrettanto.
Bello, sì.
Io mantengo quel paio di riservine di cui abbiamo parlato quando abbiamo recensito Gen V. Mi sembra strano che comunque The Boys ormai, cos'è, 4 anni che è andata in onda la prima serie, la prima stagione,
più o meno, sì.
Non è arrivato niente per il grande schermo che provi un pochino a portare quel tipo di approccio, quel tipo di, diciamo, anarchia nei confronti di questa, di questo sottogenere ormai saturato.
Del Suicide Squad di James Gunn forse un pochino. Però la macchina cinema è molto più lenta della serie TV, e quello è un limite. Quindi arriveranno magari tra un anno.
Però non abbiamo ancora sentito. Non lo so.
Vedremo.
Sembra strano.
Vado avanti con le news. James L. Brooks torna a dirigere dopo 13 anni. Il titolo è Ella McKay.
Yes.
E il cast vede Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Emma McKay. E il film segue la storia di un giovane politico idealista che affronta sfide personali e professionali mentre si prepara a diventare il nuovo governatore del suo stato. Sei curioso, Teo?
Sono curioso, anche se ammetto che l'ultimo film di Brooks non l'ho visto, però insomma è regista di Qualcosa è cambiato e soprattutto di Voglia di tenerezza. Diciamo che insomma...
Ma l'argomento
in entrambi
pure...
i film che ho citato c'è uno dei miei attori preferiti di sempre, ovvero il caro vecchio Jack. E quindi
un gradito ritorno
di parte. Però sono curioso di vedere.
Argomento interessante.
Esatto.
Bisogna vedere come lo mette in scena, se in modo realistico, quindi con tutti i sotterfugi e le magagne dei politici, oppure una cosa edificante.
Anche perché non l'ho mai visto alle prese con una cosa simile, quindi sono curioso. E comincia anche lui ad avere un'età, è del 40. Quindi
insomma, la sua ottantina.
Vediamo. E adesso per finire un poker di news. Uno, è in preparazione Frozen 4, e voi direte il 3?
Esatto.
Non lo so.
Si è sciolto.
Metti i grilli.
Arriverà se fanno il 4 arriverà anche il 3.
È troppo tardi.
Magari no. Magari questa è la grande genialata del 4.
Siccome da Windows da 8 sono stati al 10.
Esattamente.
Che effettivamente si dice non c'è 2 senza 3, ma non c'è 4 senza 3.
Beh, dobbiamo andare avanti ancora per molto con questo giochino sul 4. A voi è piaciuto Frozen?
No, io no. Non ho figli,
Idem,
io
l'ho visto. Concordo con...
No, il primo ritengo che quando l'ho visto ho detto oh, questa qua è un ritorno della Disney in un certo modo. E basta. Sono un po' fermati lì perché l'altra, apro questa piccolissima parentesi, chi ci ascolta ed è fan Disney secondo me la gradirà. L'altra sera ho rivisto Hercules con la Bigna,
molto bello,
che era uno di quegli storici classici di animazione che prima che avessi Disney Plus io non avevo ancora visto. Perché sono usciti in quel periodo della mia vita in cui ero un po' grandicello, non sai quando c'hai, vabbè, no, non lo guardo più, fine a Disney. E quindi mi ero perso Hercules, Mulan e un altro paio, mi sembra, di quelli grossi. Sì, li ho recuperati 3 anni fa, circa. Mm-hmm. Tutti qua, una volta, avevo la piattaforma, spam. E, a parte che non me lo ricordavo, nonostante l'avessi visto 3 anni fa, mi è piaciuto un casino, ma ho trovato, cioè l'ho visto con gli occhi di 2023, diciamo, ancora di più di quando l'ho visto la prima volta. E raga, chi effettivamente sostiene che Disney Pictures non si sia un po' dimenticata di come faceva certe cose, beh, non è che ha proprio tutti torti, cioè,
no, certo.
ma è evidente lo stacco, cioè ci sono tante cose che non fanno più, anche il modo esagerato certe volte di mettere in scena certe cose, certe scelte nel tratto disegnato. Sì, non so se è solo il passaggio da 2D a 3D che gli ha un
sicuramente
po'
influisce.
Cambiato tanto da quel punto di vista. Sì, ma è proprio la storia in sé.
Lo so.
Al di là dell'assenza di grandi cattivi, che è una cosa che diciamo spesso ed è verissima, cioè Ade in Hercules è un personaggio meraviglioso, cioè...
Il
però
mondo
è tanto,
cambia
tanto e... altro che effettivamente
la mia teoria che è fondata su cose che leggo in giro è che sono cambiati i rapporti di forza, cioè prima i creativi avevano più peso rispetto agli
executive.
Questa gente che fa solo casino sostanzialmente. Adesso la casa, con tutto che anche prima non avevano gli artisti, non è che avessero la totale libertà.
Ah, ecco.
Però
soprattutto in una major di quelle dimensioni.
Però comunque se la lottavano, insomma se la giocavano. Adesso gli executive comandano su tutto, mettono bocca su qualsiasi cosa, e ricordiamo che questa è gente che esce dalle scuole di economia, quindi voglio dire, di cinema eccetera non capisce un cazzo. Stanno lì solo per controllare, e quindi probabilmente quella cosa lì. Poi adesso c'è anche questa cosa che se vedi che una cosa funziona la replichi all'infinito, non fai più niente di nuovo.
Diciamo che questa cosa qui l'hanno dipinta molto bene nello special di South Park di cui parliamo dopo.
Ah, vedi, quindi ecco.
È stata abbastanza, diciamo, colpita nel segno. Ma a proposito di Frozen 4, che non c'entra niente con quello che stavi dicendo. Frozen 4, ok. Ma seconda news, parliamo ancora di 4. I Fantastici 4.
Ah.
Si è parlato tanto in questa settimana di un possibile casting di Pedro Pascal nel film. A quanto pare degli insider, no? Questi qui che sono lì, che sanno tutti i rumor,
le pettegole di Hollywood.
No, scusa, è una puntata stupida, lo so, scusate. Mi vengono ogni volta che dici delle cose, mi vengono in mente delle canzoni. Quindi adesso quando parte con Pascal mi viene in mente Raffaella. Oh, Pedro.
Ma perché?
Non so perché.
Pedro Pascal potrebbe diventare il primo, diciamo, membro del cast ufficiale del nuovo Fantastic Four, anzi Fantastici 4 made in Marvel Studios, e quindi si è iniziato a parlare di un suo ruolo come Reed Richards, Mr. Fantastic. Ma perché?
Non lo so, io ho letto anche di una vociferata Vanessa Kirby
come donna invisibile. Come però donna aspetta, invisibile. Pedro Pascal, ma perché deve fare Mr. Fantastic?
Ma non lo so, magari la perché cosa... ormai Pedro Pascal lo mettono un po' dappertutto.
Ma sicuramente non la torcia umana, perché è più giovane dei quattro. Ma potrebbe essere la cosa, anzi ce lo vedrei molto meglio come la cosa che...
Ma
come...
la cosa è una roba di pietra per il più, delle, il più del tempo.
E lui è abituato a non far vedere la sua faccia.
Appunto, prima, adesso che è diventato il mega sex symbol mondiale, secondo te prendi Pedro Pascal e lo nascondi?
Io gli farei
fare... è esattamente l'opposto, e adesso invece... lo prendi per farlo vedere.
E se invece fosse...
E non solo, attenzione, lo fai vedere che... si allunga, hai capito? È la sottilissima metafora pornografica.
Sta andando a finire male.
Io non l'ho capita questa metafora, forse non la voglio capire, ma perché invece non il dottor Destino? Victor Von Doom? Il cattivo dei Fantastici 4 che si vocifera potrebbe diventare il nuovo cattivo Thanos.
Lui è tipo lettone, cioè,
è tipo
c'entra?
Sì, è un dittatore di uno stato dell'est
lettone
Europa.
Lettone di Putin.
Latvia, tipo la Lettonia.
Quindi
cioè, lui è tipo sudamericano, quindi voglio dire, non c'entra una ceppa.
Ma tanto c'ha la maschera, dottor Destino. Fai un attore.
Vabbè, l'accento.
Vabbè. Tre. Continuiamo a parlare di quattro.
Aspetta, cosa dire tre?
Perché avevo detto un poker di news. Quindi, a proposito ancora di quattro, Creed 4 è in sviluppo. Michael B. Jordan dovrebbe tornare
Creed
a dirigere.
4?
Sì.
Oh, santo cielo. Ma basta.
Ma hai visto il 3? Hai visto il 3? No.
No.
E allora che palla fa? il film è in sviluppo, dovrebbe tornare Michael B. Jordan, probabilmente non tornerà neanche questa volta Stallone, perché già non c'era nel 3 e non sembra aver risolto le sue diatribe con il produttore. Che dire, boh, va bene. Ok.
Così, fine.
Vabbè, basta. Abbiamo sprecato questi 2 minuti a dire questa cosa.
2 secondi, vabbè. Allora, la quarta del poker non ve la dico.
No, non fare è? Così.
Ma in realtà non c'è, era tutta una stronzata. Vabbè, così.
Io non ho parole, cioè, ormai.
Senso dell'umorismo di un bicchiere.
La 218 è la puntata più grillosa.
Questa è l'ultima
l'ultima
puntata. Parliamo di voi.
Cioè?
Di chi? Voi che ci ascoltate.
Ah.
Perché è il momento di rendervi protagonisti. Protagonisti di questa puntata nella sezione che voi amate di più e che noi odiamo di più.
Quella in cui io quella che odio di più sono i trailer, quindi
perché?
Non...
arriveranno anche quelli, caro
purtroppo non ce ne libereremo mai.
È il momento della domandona della settimana, la domanda che voi ci inviate su Telegram dopo che noi vi abbiamo indirizzato, no? Imbeccato su un tema specifico.
Imbeccato sembra che cioè noi gli diciamo quello che devono dire.
No, allora il tema di questa settimana sono, cos'era, i film storici?
La storia nel cinema.
Non la storia del cinema,
no,
ma
la storia nel cinema.
Molto interessante.
I film storici, insomma, quelli che raccontano un evento.
E la domanda che abbiamo agilmente selezionato ci è stata inviata da
Roberto. Ma dopo ti dico una cosa.
Vai, Roberto.
Ciao Paolo, ciao Enrico.
Aspetta,
la mia domanda.
No.
Ciao,
perché non mi avevi aperto?
Cosa stai facendo?
Vado.
Ciao Roberto.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Enrico. La mia domanda è: qual è l'evento storico che non è mai stato rappresentato nel cinema o che non è stato approfondito più di tanto? Ciao e grazie.
Grazie a te per questa domanda.
Ciao Roberto, e adesso posso svelare a Paolo che Roberto in realtà è il nome di
Roberto Tondo 91.
Esatto, he's back.
Aspetta, fammi vedere la foto, non l'avevo mai visto Tondo 91.
Neanche io avevo mai visto Tondo 91 ed effettivamente ha la faccia da Tondo 91.
Sì,
ma perché è vestito come Zelensky?
Ma così c'entra, c'ha un bomberino in montagna, è contento di fare le scampagnate. Ciao Tondo 91, ma che bella faccia simpatica.
È così
che
Tondo
c'è.
91.
Ma non è tondo.
Ma dai, ma perché
è più 91 che tondo.
Allora, la sua domanda è molto pertinente perché parliamo di storia nel cinema. E un evento storico che io vorrei tanto vedere e non ho mai visto, anche se forse c'è un film che... No, non credo che ci sia un film rilevante che ne tratti. È la rivoluzione haitiana. Ne avevo già parlato in passato. Haiti è stato il primo paese delle colonie americane a ottenere l'indipendenza. Tra l'altro fecero
la suon di voodoo e di zombie.
No, a suon di avevano dei generali molto bravi, molto preparati strategicamente. Iniziarono ad abbattere le navi, affondare le navi di Napoleone. Rubavano i cannoni e poi li usavano
di Napoleone?
Per... Sì, io sono stato ad Haiti nella fortezza della Citadella e ci sono i cannoni di Napoleone col sigillo napoleonico sopra. È fighissima sta cosa qui. E riuscirono a prendere l'indipendenza, ovviamente facendo incazzare tutti i paesi colonizzatori, che poi riversarono su di loro per secoli cattive nomee infondate per bloccare ogni sorta di...
Cattive nomee, me posero anche dei limiti a livello
commerciali,
cioè quello che ha subito Cuba poi, esatto. Più o meno,
ma molto peggio.
E soprattutto quelli che si cacavano in mano erano gli americani, perché ricordiamo la rivoluzione è stata ad opera degli schiavi neri nei confronti dei colonizzatori.
Sì.
E quindi gli americani appunto si cagavano in mano perché dice: questa cosa, se si viene a sapere tra i nostri schiavi, questi chi ce lo dice che
fa la stessa cosa.
E quindi è un episodio storico molto molto interessante, molto complesso, importante, e secondo me che merita di essere raccontato, perché racconta una storia anche di successo in qualche modo, no?
di rivalsa.
Sì, è una storia che secondo me tutti i popoli meritano di conoscere, perché c'è stata tenuta all'oscuro.
Poi c'è sempre il fascino comunque del, come si dice, il soggiogato che si ribella al potere.
Però
del,
capito,
piccolo,
è una storia vera,
grande.
È una storia vera.
Quindi
Davide,
però ha tutti i come si chiamano i tropi,
sì,
che sono poi tipici di un certo tipo di racconto cinematografico.
Allora, il problema secondo me del fatto che questa storia sia sottorappresentata o proprio non rappresentata è il fatto che non c'è solo la questione razziale, ma c'è anche la questione coloniale e la questione, diciamo, materiale e economica, per cui quelle dinamiche lì ancora sono presenti oggi in alcuni paesi, queste dinamiche con altri mezzi, però sempre di oppressione, di colonizzazione. Basta pensare, insomma, a quello che sta succedendo in Palestina. È solo che noi non viene fatto appunto dall'industria cinematografica, perché noi siamo dalla parte dei colonizzatori storicamente.
Già, è proprio quello.
E quindi magari viene reputato pericoloso o banalmente non interessante rappresentare il loro punto di vista. Un film del genere dovrebbe essere fatto da una persona di lì, da un regista di lì, che però, essendo un paese che viene sottoposto a ogni tipo di macelleria messicana a livello economico, probabilmente non avrà mai
i fondi per poter fare una cosa.
Sì.
È complicato. Voi invece avete altri episodi storici che vorreste vedere rappresentati al cinema?
Ma io, a me piacerebbe vedere un film sulla Guerra Fredda, però fatto bene, cioè nel senso dove vengono rappresentate anche le nefandezze compiute dal blocco occidentale e non solo, perché noi sentiamo sempre parlare male di russi, chiaramente l'Unione Sovietica è stata per molto tempo lo spauracchio del cinema americano soprattutto, ma tutte le porcate che hanno fatto gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, che per noi è fredda nel senso che non si è combattuta, ma per altri, in altri paesi dove hanno finanziato macellerie varie, colpi di Stato e controrivoluzioni, insomma è stata molto calda, nel senso sono morte un sacco di persone. Però non, ancora, forse ancora è presto, perché quelle dinamiche lì ancora sono presenti e quindi non
è anche
non...
molto complesso a livello temporale. Sì, non è una guerra normale, è esatto. Un periodo storico, quindi...
c'è il bel film di cui avevamo parlato l'ultima volta quando ero venuto, che era La Talpa di Alfredson, tratto dal libro di Le Carré, che lì diciamo è una lotta un po' alla pari, diciamo, i russi non vengono rappresentati come degli idioti, come viene fatto di solito, e quindi c'è un nemico reale, però comunque sempre dal punto di vista nostro, perché è il film ambientale in Inghilterra,
sì.
Dal punto di vista del servizio inglese, però è così, una guerra fredda fatta bene, mi piacerebbe vederla.
Teo? Le guerre puniche?
Allora, no, io sono a metà, tocco un po' entrambi i vostri argomenti, visto che ci sono stato purtroppo soltanto una volta e non per troppo tempo, 3 settimane ho fatto di viaggetto, in quello splendore dell'isola di Cuba. Vorrei vedere un film sulla rivoluzione cubana, ma dal punto di vista di José Martí. Che uno dice, e chi cazzo è José Martí?
Io lo so perché sono stato a Cuba.
Ecco, ma lo sai appunto perché sei stato a Cuba? E io lo so perché sono stato a Cuba, perché in realtà è un personaggio che fuori da lì non è altrettanto famoso. Cioè loro come eroi nazionali hanno Fidel Castro, Che Guevara e José Martí, ma alla pari. Però da noi sono arrivati soltanto i primi due. Perché? E se perché? Chi è? E se chi è? Dov'è?
E se dov'è?
Okay, comunque, no, mi interesserebbe un sacco vederla da quel punto di vista, oltre al fatto che non sarebbe male vedere un film sulla rivoluzione cubana fatto in un certo modo, magari non soltanto concentrandosi sulla figura, come è stato fatto un paio di volte già, di qualcuno di preciso, ma magari raccontando più la rivoluzione in quanto tale e magari andando a raccontare quello che ha passato il popolo, quello che passava il popolo prima, quando c'era chi c'era prima messo dagli statunitensi e che cosa è successo dopo, cioè insomma fare un racconto di un certo tipo che in realtà non esiste, ma è il problema a cui accennavate prima. Perché comunque l'egemonia dal punto di vista cinematografico ce l'ha Hollywood, e Hollywood sappiamo perfettamente da che parte sta come pensiero e come filosofia e come linea politica, eccetera eccetera. Hanno smesso l'altro ieri di fare un embargo nei confronti di quell'isola, quindi difficile che venga fuori da Hollywood un film del genere.
No, esatto. Però per quanto riguarda la situazione prima della rivoluzione cubana, c'è questo film che si chiama Soy Cuba.
Beh,
che insomma che racconta com'era la Cuba di Batista, che era questo dittatore pupazzo degli Stati Uniti che teneva praticamente tutte le persone in povertà assoluta e sfruttate.
Allora io Soy Cuba
e tra l'altro riportato alla luce da Santo Marti Scorsese, certo. che l'ha fatto restaurare e ce l'ha ridato. Ce l'ha ridato indietro perché era un film sovietico.
Ecco, è quello che volevo dire. Un film del 64 girato da un regista russo. La produzione è Cuba e Unione Sovietica, cioè esatto. Il trionfo del socialismo, esatto. Fondamentalmente.
Due paesi storicamente amici.
E all'interno di quel film me ne aveva parlato un mio amico aiuto regista una vita e mezza fa. Io a casa poi sono riuscito a trovare il cofanetto dove c'è sia il DVD del film che il libro. Che spiega anche tutto il restauro del film, eccetera. Andatevelo a cercare su Amazon perché è un qualcosa di veramente prezioso. Credo sia proprio della Raro Video, se non vado errato.
Vado adesso a cercare comunque subito.
Cerco. Avevo pubblicato su CineFX una vita fa, proprio perché mi aveva colpito tantissimo, un estratto di Soy Cuba. Che non so se tu ce l'hai presente, se ci hai fatto caso, quando l'hai visto, magari l'hai visto con occhi diversi,
il piano
eccetera.
Sequenza.
Bravo. C'è un piano sequenza girato, ripeto, tra il 63 e il 64, quindi molti anni prima che Garrett Brown inventasse la Steadicam, dove la cinepresa inizia su un terrazzo dove c'è la gente che balla e poi a un certo punto scende di un piano e segue un'altra persona che si tuffa in piscina ed entra nell'acqua della piscina. Ed è una roba che sinceramente io non capisco come cacchio abbiano girato, e non lo capirò mai.
Non lo saprei,
perché non c'è quella informazione lì neanche nel libro in cui parla del film. Andatevelo a vedere, perché a livello visivo Soy Cuba è spaventosamente bello, oltre a me, chiaramente quello che racconta. Ma c'è anche il passaggio da un palazzo all'altro, esatto. Che anche lì, cazzo, dove era la cinepresa attaccata dei cavi, non si capisce. Ci sono dei movimenti di macchina spettacolari, Paolo.
E soprattutto ci stanno tutte le riprese, quelle della vegetazione, dove la vegetazione è bianchissima, e per fare quell'effetto lì hanno usato la pellicola infrarosso.
Perché c'era il cielo,
c'era il cielo nero,
il cielo nero e le piante bianche. Esatto. No, a livello visivo, Soy Cuba è un gioiello. Praticamente mezzo nascosto, semi sconosciuto, meno male che abbiamo avuto l'opportunità di parlarne. Però ecco, mi piacerebbe vedere un racconto di quella roba là.
Bene, quindi questa era la risposta a Tondo 91. Direi che siamo stati esaustivi. Andiamo avanti e parliamo dei trailer.
Pezzo preferito di Enrico.
Guarda Henry,
esatto.
In tuo onore questa settimana ne abbiamo selezionati solo 4. Sono stati schisci.
Aspetta, 4 che mi sono sembrati 10.
In realtà però erano 7.
Erano 7 e sono stati sfoltiti 3.
Vogliamo anche dirlo quali sono stati?
No, perché non è carino.
Non se lo meritavano.
Carino nei confronti di chi ha montato il trailer. Okay. Archie, The Man Who Became Cary Grant, dal 7 dicembre su BritBox. BritBox?
Esatto.
BritBox? Cos'è BritBox?
BritBox è praticamente una piattaforma streaming britannica dove tutto il tempo fanno beatbox.
BritBox.
Fanno beatbox, però in British.
Però con l'accento
per quello
inglese.
Che si chiama BritBox. Fanno tutte
non
queste
è
cose.
British questo, però. Poi è fatto un po' americano.
Sì, e poi senti che sosteggiano il tè.
Esatto. Ah, bella questa.
È un film, Archie?
È un film. Perché il vero nome di Cary Grant era Archibald. Aveva anche un cognome che adesso in questo momento non me lo ricordo, però
secondo
Archibald
voi
faceva...
avrebbe avuto lo stesso successo se si fosse chiamato Archibald?
Archibald Grant.
Aspetta, io adesso te lo... No, era proprio una roba particolare. Sì, beh, lui era un super Brit.
Allora, intanto non è un film, ma sono 4 episodi, perché è una miniserie TV.
Ah, la cosa mi interessa ancora di più. Come lo vediamo noi se va su BritBox?
Lo vedremo se arriverà su Hitbox.
Eccolo lì, Archibald Alexander Leach.
Anche AKA conosciuto come
Cary Grant.
Leccio. Archibaldo Leccio.
Archibaldo. Vabbè. Alessandro Leccio.
Ora, alcuni di voi, almeno 15, si staranno chiedendo: ma chi è Cary Grant?
Ma cosa stai dicendo?
Almeno 15.
Scriveteci nei commenti di Spotify se siete parti di coloro che si sono chiesti: ma chi è Cary Grant?
Senza vergogna, scrivete: io non sapevo chi era Cary Grant. Se i commenti sono almeno 15, avevo ragione.
Ok.
Quindi se mi volete bene, scrivete. Cary Grant è stato uno dei più grandi attori della Hollywood degli anni
60 era quasi morto.
Quasi morto.
No, in realtà no, ha smesso perché per raggiunti i limiti di età, diciamo, ma anche per una questione di ruoli e tutto quanto, però i suoi anni di splendore sono i due decenni 40-50, dove ha fatto anche grandissimi film con Alfred insieme e sotto la direzione di Alfred Hitchcock, George Cukor, Frank Capra, Arsenico e Vecchi Merletti, l'avete visto sicuramente tutti, Intrigo Internazionale, cioè una delle scene più famose della filmografia di Hitchcock e credo anche più famose della storia del cinema, quella dove lui viene rincorso dall'aereo.
Sai che è il mio preferito di Hitchcock?
Dai,
sì.
Davvero?
Perché fa un botto ridere.
Ah, beh, anche negli altri c'è sempre quella.
Però quello di più, perché Cary Grant
perché c'aveva quel passo lì, sì.
Troppo bravo.
Era più brillante. Allora, io tra i due, se devo dirti la verità, ho sempre preferito James Stewart. Mi è sempre piaciuto di più James Stewart rispetto a Cary Grant nella filmografia, nella cosmogonia hitchcockiana. Ma anche anche la voce di James Stewart la trovo sempre rimasta nel cuore.
Non lo so, lui mi fa subito Hitchcock, James Stewart.
Esatto.
Cary Grant è più Hollywood.
Cary Grant è bravo, è più classico Hollywood, non solo Hitchcock.
Esatto. Però stiamo parlando di Archie,
bravo,
quindi questa serie in 4 episodi racconta la vera storia di Cary Grant, cioè come questo ragazzo è diventato la più grande star di Hollywood, cambiandosi nome e creando una sorta di identità fittizia, una sorta di personaggio costruito. E il trailer, ti dirò, sembra cioè nonostante sta Britbox nessuno sappia cosa sia, sembra molto valido.
Ah beh, ragazzi,
e tra l'altro
la roba inglese spacca di brutto.
Lui mi piace nei panni di Cary Grant.
Lui sarebbe
John Hamm, no?
No,
aspetta, non è John Hamm. Hai ragione, no. Dai, come si chiama? Perché non me lo dici?
Non c'è scritto.
Ma dov'è?
Non lo conosco io quell'attore.
Perché? Ma cosa stai dicendo? È coso? Aspetta, è il papà di Draco Malfoy di Harry Potter.
Non so di cosa tu stia parlando.
Dio, non mi viene in mente il nome.
Ah,
adesso.
Jason Isaacs.
Jason Isaacs, bravissimo.
Minchia, lui. Quanto
sì.
È truccato.
Sì.
Ma Jason Isaacs io lo amo. È fantastico.
E non l'avevi riconosciuto?
È il capitano Lorca. Star Trek Discovery.
Eccolo lì. Ognuno ha le proprie comunque.
C'è Harry Potter, io sono Star Trek. Va bene, quindi...
Io sono curioso. Chi ce l'ha da BritBox?
Non si sa ancora.
Vabbè.
Non lo so, manda un'email a Re Carlo, gli dici, senta signor sua maestà, perché non ci colonizzate?
Carletto. Vabbè, mi viene da sbuffare per non avere BritBox. Uffa.
BritBox.
Vabbè, ti fai una VPN e ti fai l'abbonamento a BritBox.
Esatto. Okay, 7 dicembre uscirà e da noi non si sa. Mentre il 22 dicembre, ti dico esattamente dove, su Disney Più, come ami chiamarlo.
Bravo.
Uscirà la seconda stagione di, attenzione, What If, la serie animata Marvel Studios sulle ipotetiche versioni alternative dei personaggi tanto amati.
Cosa sarebbe successo? Sì.
Sì.
Che è un filone fumettistico molto nutrito e adesso hanno portato anche.
Arriva questa seconda stagione. Devo dire che la prima era molto molto godibile, proprio perché si slegava su tante cose, però allo stesso tempo rimaneva ancorata ai personaggi amati e aveva il suo perché. Soprattutto il fatto di essere animata andava un po' a briglia sciolta.
Io sai che non l'ho viste tutte, credo di averne viste 3.
È carino perché poi sul finale riconnette un po' tutte le storie. Riesce a creare alcuni episodi sono più carini, altri meno. Però era molto godibile, quindi una seconda stagione ci sta, perché no? Tra l'altro includerà anche un episodio natalizio o più di uno, non lo so. Comunque la serie esce sotto Natale, 22 dicembre. E continua questa cosa dei multiversi, non lo so, non so quanto si legherà o meno. Diciamo che, come dicevamo prima, nel momento di saturazione, magari se riescono a inserirci qualcosa di
beh,
diverso.
Dal trailer mi è sembrata una delle cose un po' più azzeccate della Marvel. Sarà che è fatto in animazione.
Sì.
Che secondo me si presta di più l'animazione a queste storie qua.
Sì, anch'io ho sentito meno la, come si dice, la stanchezza.
Sì, sì, mi sembrava più fresco.
Nonostante sia comunque quel personaggio.
Sì, nonostante
storie,
non ce ne freghi una mazza.
Però, no, adesso non so già. Però nel senso è più... Sì. È difficile da spiegare.
Spiace solo questa moda di fare i cartoni con un look 2D ma fatti in 3D. Ma fateli direttamente in 2D, perché li dovete fare in falso 3D?
Costi? Rapidità di produzione?
Ma non è detto, è detto, non lo so.
È un look che ormai stanno iniziando anche il pubblico ha iniziato ad amare. Il risultato è meno brutto di quello che era 10-15 anni fa. Dipende, in alcuni casi funziona, in alcuni casi meno. Cioè, tipo, uno dei film di animazione più belli che ho visto nell'ultimo anno è stato quello di Slam Dunk, che era fatto con una tecnica ibrida. C'aveva anche delle scene fatte in 3D con effetto 2D, però fatte bene, con una cura artistica. Quindi In alcuni casi secondo me funziona, dipende da quanto di artistico c'è dietro a livello di cura, di idea, di visione. Boh. Comunque, What If stagione 2 arriverà il 22 dicembre su Disney Plus, mentre è stato annunciato con un teaser una serie TV su Ted che arriverà l'11 gennaio su Peacock. Ted, ve lo ricordate l'orsacchiotto sboccato di Seth MacFarlane?
Certo.
Di cui sono usciti due film.
Sì, ben due.
Ben due.
Dove lui recita accanto a
Mark Wahlberg.
Esatto, che è anche il protagonista di...
Di che?
Uno dei trailer
che abbiamo tagliato, che abbiamo tolto dalla... Allora, Ted era molto carino, mi divertivo molto, super sboccato, super irriverente e dissacrante, no? Diciamo, vabbè, politicamente
stile MacFarlane.
E faranno una serie TV, però questa serie è ambientata negli anni 90, in cui Ted è un cucciolo, si può essere un cucciolo di orsetto di peluche?
È uguale, cambia solo la luce.
Sì, ambientato nel 93, l'orsetto senza senziente Ted vive con la famiglia del suo proprietario John Bennett, che lo voleva vivo.
Ma quindi è giovane, quindi non beve, non fa niente.
Nella copertina c'ha una birra in mano, quindi...
No, è una bottiglia di vetro marrone che potrebbe essere sidro.
O root beer.
Root beer, bravo.
Hai mai bevuto la root beer?
Purtroppo sì.
E tu, Enrico?
Che cazzo è la root beer?
Non vedi, vuoi
è
saperlo.
Per questo che noi ti invitiamo sul podcast. La root beer è una bibita americana che sa di caramello.
Di roba che
gas
è imbevibile, esatto.
Non è così male.
Ma è tipo...
No, dai, Paolo.
No, fa cagare.
Dai, dai, per
tipo
favore.
Tipo energy drink.
No, è tipo una Coca-Cola marcia. È tipo una Coca-Cola del discount, non lo so.
Vabbè,
comunque
poteva arrivare da qualsiasi paese, invece arriva proprio da quello lì.
Esatto.
Questa serie in 8 episodi, creata sempre da Seth MacFarlane, vedo chiaramente non c'è Mark Wahlberg. Seth MacFarlane interpreta Ted,
che sa recitare, quindi mi stai dicendo.
Ma povero Mark Wahlberg, ha fatto anche cose buone.
Sì, l'unica cosa buona che ha fatto la disconosce, quindi vabbè.
Ma cosa?
Ha chiesto perdono a Dio.
Ma
io
per
vi
cosa?
Ricordo questa cosa.
Ma per The Departed?
Per Boogie Nights.
Ma come ha chiesto perdono a Dio?
Eh sì, lui si vergogna, non vuole parlarne.
Ma
perché è un film troppo... va bene.
Quindi Ted arriverà su Peacock. Peacock, che da noi mi pare che è fuso con Sky, o sbaglio? Nell'offerta, fa parte dell'offerta Sky, se non ricordo male.
Non lo so, non vorrei dire una stupidaggine, quindi non dico niente.
Per concludere, così, abbiamo un nuovo film dalla nostra produzione horror preferita, Blumhouse, che arriverà l'8 marzo al cinema e si intitola Imaginary. Imaginary, che parla di un amico immaginario.
E qui ti voglio.
Che, insomma, Jessica torna nella sua casa d'infanzia per scoprire che l'amico immaginario che ha lasciato è molto reale e lei è infelice di averlo abbandonato. È un altro orsetto come Ted, però questo
Ma non è italiano, lei è infelice di averlo abbandonato.
Io ho letto quello che c'era scritto.
Ho capito, però.
È un altro orsetto, ma a differenza di Ted non è uno scorreggione buzzicone simpaticone, ma è un orsetto un po' incazzoso.
È un orsetto cattivello. Merdone.
Una presenza.
La bambina, la figlia di Jessica, si affeziona a questo orsetto, ma le cose, ovviamente, essendo un horror, non vanno propriamente per il verso giusto.
Esattamente.
Degenero, orrore, raccapriccio e un orsetto assassino. E vabbè.
Allora, il trailer è intrigante.
Peccato che la protagonista è una bambina. Cioè, non nel senso che femmina, nel senso che è un infante.
E quindi?
Vabbè, può essere...
quindi mi dà fa più paura. Perché?
Non lo so.
Tipo Poltergeist.
Ho notato dal trailer che l'attrice bambina mi sembra molto brava.
Sì, è vero.
Ci sono un paio di battute che dice che è super credibile. Non sei d'accordo?
Non hai notato.
Cioè,
non ci ho fatto più di tanto caso. Aspettavo di vedere qualcosa di spaventevole. Sono così, mediamente curioso di vedere che cos'è.
Un horror su un orsetto, non mi
interessa. Ma è un orsetto che è?
Chonsi.
Quella roba lì che è un po'...
Ma fai un horror ambientato nell'agenzia delle entrate, magari è più coinvolgente.
Però finisce subito. Finisce subito poi.
Bene, quindi questi erano i nostri poker di trailer, i nostri quattro trailer. Per la gioia di Enrico,
sei fissato oggi col poker. Tra l'altro la puntata è la 218.
Tipico numero del poker.
Si è dato al gioco d'azzardo probabilmente.
Cosa è successo? Debito. Cosa è successo? Che con questi quattro trailer siamo riusciti a fare la sezione trailer più corta della storia di Cinefax.
E ci vogliono gli applausi.
Aspetta, non ce li ho pronti. Dove sono gli applausi?
Vabbè, come se fosse.
Se non sono pronto, poi viene brutta questa cosa qui.
Comunque, domanda al volo: 218, che è la puntata di oggi, è divisibile per 4?
Sì.
No, è 216,
sì, ma ti viene 54 e mezzo. Quindi.
Avevo il 50% di possibilità e ho sbagliato. Bene, passiamo alle recensioni. Con cosa apriamo? Oh, abbiamo un sacco di recensioni bellissime.
Che belle le recensioni.
Ma apriamo proprio con Napoleon.
Addirittura?
Sì, perché, perché abbiamo ascoltato Daniele, siamo carichi, siamo coinvolti, vogliamo sapere un po' di questo film, di questo ritorno di Ridley Scott, che tra l'altro... Sì. Proprio focalizziamoci su Ridley Scott. Lo sai che Ridley Scott è di 2 anni più vecchio di Francis
di
Ford
Napoleone?
Coppola?
No, eh?
Di Coppola.
Ah.
È più vecchio di Coppola di 2 anni.
Solo che Coppola non gli fanno fare i film.
E a lui sì, troppi. Cioè fa un film all'anno.
Ma quindi?
E quindi nel percorso di vita di due registi comunque.
Tu stai facendo elder shaming.
No,
sì.
Sto dicendo guarda tu come uno si concentra e come Ridley Scott vuole fare film. E l'altro vuole fare il vino. Per ora ritornerà anche Coppola.
Ah ecco, perché ti ricordo che sta arrivando Megalopolis.
Ma arriva?
In teoria. Spero.
Speriamo.
Spero di sì.
Ma parliamo di Napoleon.
Ma parliamo di Napoleon, nuovo film storico diretto da quel burlone di britannico che risponde al nome di Ridley Scott, con protagonista Joaquin Phoenix, anzi il premio Oscar, cioè, Joaquin Phoenix.
Gioacchino Felice.
E Vanessa Kirby nei panni di Josephine, ovvero Giuseppina, dopo Giuseppina Bonaparte. Allora, il film sceglie di raccontarci un periodo di vita di Napoleone gigantesco, ovvero da quando lui è caporale e assiste, tra mille polemiche che sono già saltate fuori, alla decapitazione di Maria Antonietta durante i giorni sanguinari della Rivoluzione francese, fino a quando...
Non credo fino alla fine dei suoi giorni.
Sto dicendo, non credo di spoilerare, però vabbè. Fino alla fine.
È morto.
Esatto. Fino alla fine dei suoi giorni. Il film ha l'impianto della grandezza, nel senso che perché mi devi rubare le cose che
Ah scusa, allora non parla più.
Ha quella roba lì, ha la grandeur che gli si confà a una storia del genere. È uno di quei film che va visto a tutti i costi sullo schermo più grande del mondo, cioè nel senso, non guardate, non aspettate a casa, andatevi a vedere al cinema assolutamente a tutti i costi. Sceglie di concentrarsi su due binari principali, ovvero la sfera pubblica di Napoleone, che è appunto ambizioso, egoista, con un obiettivo in testa, quello di fare la scalata al potere più veloce e più ardita che potesse venirgli in mente, e ci riesce, perché arriva addirittura a diventare imperatore incoronandosi da solo a un certo punto, e dall'altra parte la sfera privata, ovvero il rapporto particolarissimo, profondo, complicato, disequilibrato, pieno di contrasti e di cambi di peso con Giuseppina, interpretata appunto da Vanessa Kirby. A livello visivo, secondo me, il film ha delle scene straordinarie. Le scene di battaglia sono gestite e girate come secondo me andrebbero fatte. Scott, da quel punto di vista, non ha perso la mano. Lo sa che io non sono un suo estimatore fino in fondo. Io ho adorato tantissimo i suoi primi tre E poi secondo me non è mai riuscito ad arrivare fino in fondo a ripetere quella roba là. Ci sono dei film che ho amato tantissimo, come banalmente Thelma e Louise, mi viene in mente. Però insomma, se parti come carriera con I Duellanti e poi mi fai Alien e poi mi fai Blade Runner, io dico, cane, chi cacchio sei? In Napoleon secondo me, se il rischio, parere mio, era quello di mettere in piedi una cosa stile Gladiatore, e io sono uno di quelli a cui il Gladiatore non è mai andato giù fino in fondo, qua non l'ho visto quel rischio lì, ma perché racconta proprio un altro tipo di questione. Qua non c'è quel cliché della vendetta di un uomo che deve a tutti i costi arrivare, eccetera, lo schiavo che cacchio era, il comandante che diventa schiavo e poi sfida l'imperatore. Qua c'è il caporale che diventa imperatore, ma un po' più dritta la strada, se vogliamo, fa meno curve. Ripeto, scene visivamente e a livello di messa in scena clamorose, c'è la battaglia di Austerlitz che è fantastica, riesce anche ad avere un tocco originale nel mettere in scena, vedi delle cose che non hai mai visto e che secondo me nel 2023 è difficile, soprattutto su un film appunto storico, biografico, visto che comunque ne continuano a uscire. A mio avviso mancano dei pezzi, nel senso che avendo voluto concentrarsi su queste due parti della vita, ho sentito che mancasse un po' di ciccia in entrambi i lati e ho incredibilmente voglia di vedermi, io spero che la diano anche in sala e non soltanto su Apple, ma io sinceramente la voglio vedere la Director's Cut che dura 1 ora e 10 di più, perché mi è rimasta la fame addosso di saperne di più, di vedere di più. C'è un Joaquin Phoenix che comunque interpreta il personaggio in maniera molto particolare, molto Phoenix se vogliamo, perché dopo un po' ti dimentichi che stai vedendo Phoenix e non vedi, cioè nel senso, io mi aspettavo un Napoleone di un certo tipo, ma non sono sicuro di aver visto quello che mi aspettavo, nel senso che è molto sfaccettato, ha molte sfumature diverse. E una Vanessa Kirby che ce lo siamo detti subito appena abbiamo finito di vedere il film in anteprima, non credo di aver mai visto così bella, così magnetica, così affascinante, così che ti fa capire, cioè è credibile come donna che ha fatto perdere la testa a un uomo di quella caratura e di quelle intenzioni lì. Poi il film secondo me appunto a un certo punto prende una direzione, nel senso che ti dipinge Napoleone come il tiranno, despota, assassino, genocida che è stato, cioè insomma si parla di milioni di morti, quindi a un certo punto una posizioncina la prende, però mi è mancato qualcosa, ecco, cioè non sono uscito sazio dalla visione, mi è piaciuto tanto quello che ho visto, ma cioè è come se avessero voluto esagerare con la rappresentazione di tutto questo arco temporale enorme e avessero dovuto ogni tanto asciugare fin troppo il racconto a livello di montaggio, cioè di girato evidentemente c'era molta più roba, ma non potevano portare al cinema un film di 4 ore e quindi è venuto fuori questo Napoleone, ma io ci voglio dividere di più proprio perché mi è piaciuto quello che ho visto.
Certo, no, sono d'accordo con te. Sicuramente l'impatto sul grande schermo, specialmente delle battaglie, è impressionante. Poi avendo saputo anche come sono state girate, sì, perché uscirà anche uno spoiler special dove Daniele ci ha anche insomma raccontato più nel dettaglio alcune cose.
E dove anche noi ci apriamo un po'
sì,
di più.
Sì, un po' di più, però veramente impressionante e si vede la mano comunque di un regista che ha esperienza nel modo di raccontarla, di girarla e soprattutto sempre dal punto di vista fulcro di Napoleone, del personaggio di Napoleone. È un film molto interessante e Joaquin Phoenix sembra una scelta quasi obbligata adesso che lo vedi, ma prima non lo era per niente, cioè nel senso non è stata una scelta così banale, molto azzardata anche. Al di là del discorso dell'età, chiaramente il film raccontando così tanti anni, poi c'è un a livello di make-up, a livello di credibilità del personaggio nelle sue varie epoche, è irrilevante, perché lui riesce veramente con l'interpretazione a essere credibile, a farti vedere Napoleone sullo schermo, e mi è piaciuto molto il modo in cui l'ha reso. È un film ambizioso, è un film a cui già si erano approcciati altri registi, in primis Kubrick, che non è mai riuscito a portarlo a termine.
Ci ha lavorato 30 anni circa.
A me è piaciuto, sì. Lo consiglio, cioè consiglio assolutamente di vederlo in sala, poi magari approfondire con una versione estesa quando arriverà su Apple, ma adesso vale la pena di vederlo sul grande schermo, assolutamente.
Quello sì. Sì, assolutamente, anche perché appunto c'è, cioè, tra sonoro e fotografia di un sacco, cioè la fotografia che è veramente molto curata, molto caratteristica, cioè ogni scena ha una sorta di come si dice, di impronta, di grading, di dominante. E poi comunque a me qualcosina di quello che abbiamo appena citato me l'ha ricordata, perché nelle scene di battaglia, scene di massa, le inquadrature in infilata con i musi dei cavalli che corrono o i fanti con le baionette, le scene a lume di candela, comunque un pochino Barry Lyndon secondo me, come ispirazione anche magari inconscia dietro a questo film c'è. Anche perché bene o male il periodo storico
è il periodo storico
più o meno è quello lì, e quindi loro anche abbastanza inevitabile, loro dicono di no, però
non lo so. Quindi questo è Napoleon, che trovate in sala
dal
23 novembre, quindi imminente, anzi probabilmente alcuni di voi che ci ascoltano potranno già andarlo a vedere stasera, e quindi insomma questo è il nostro parere. Ma parliamo invece di un documentario che si intitola Sly, che è uscito, è uscito da un po' di giorni su Netflix, da qualche settimana, e parla appunto della storia di Sylvester Stallone. L'ho visto anche perché avevo recensito la miniserie documentaristica su Arnold Schwarzenegger, e dovevo fare per par condicio, dovevo parlare anche di Stallone, no? Ovviamente. A differenza di quello di Schwarzenegger, questo è un film, quindi non è una serie, si tratta di un film di un'ora e mezza circa, in cui Stallone ci racconta di tutta la sua carriera e del suo approccio al filmmaking, perché lui, a differenza di Schwarzenegger, non è stato soltanto un attore nel mondo del cinema, ma anche uno sceneggiatore e un regista. E come si è creata questa sua carriera è una maniera abbastanza rocambolesca, che però è legata a filo doppio, in primis con il personaggio di Rocky, che gli ha dato la fama, e poi con il personaggio di Rambo, che comunque è stato un personaggio di successo, e sono i due personaggi ai quali lui tende a tornare poi nel corso della sua vita e della sua carriera, quasi come fossero dei suoi amici. Lui li presenta un po' come dei suoi parenti, no? Con cui lui è legato. La cosa che mi fa strano è vedere come a casa sua abbia riempito la casa di statue di Rocky, cimeli, quasi come fosse un fan egli stesso delle sue creazioni, che è una cosa un po' strana da vedere, anche perché nel modo in cui ne parla poi non viene fuori queste cose qua.
Che tu sappia, le costole le ha tutte, vero?
In che senso?
Stallone. Così è, chiedo.
Non voglio approfondire, okay, questa cosa qui. A differenza di quello di Schwarzenegger, però, lui cerca anche di raccontare molto di più dei lati personali intimi, in particolare il rapporto con suo padre molto conflittuale, e di come suo padre abbia visto in lui più che un figlio una sorta di rivale, abbia avuto delle problematiche molto forti. Tra l'altro io ho scoperto che Stallone è stato un ottimo giocatore di polo,
Di Polo?
Polo, sì, il cavallo e la...
Sì, beh, sì, lo so cos'è il polo, polo. Però
magari qualcuno ci ascolta, non lo sa.
Uno sport artico, cioè.
Perché il padre aveva i cavalli, si era trasferito in, non mi ricordo che stato, aveva la fattoria con i cavalli e giocava a polo. E lui da piccolo, il padre lo spinse verso la... verso appunto la carriera di giocatore di polo.
Ma pensa a te!
Finché non poi ebbe un conflitto col padre che gli fece smettere completamente di giocare. Lui non giocò più a polo per tantissimi anni. Questa cosa del polo e di Stallone non ne avevo la minima idea.
Ma proprio zero.
Ma cioè, non è l'unico, ci sono tante piccole cose che vengono fuori della sua persona che non erano conosciute o comunque di cui non se ne parlava, non ne parlava mai. E sono dei bei comunque piccoli spaccati della sua vita, della sua storia, e anche cose che fanno capire meglio anche tra le righe il personaggio di Stallone e gli inizi, come è riuscito a farsi produrre Rocky, da lì in poi quello che è successo alla sua carriera. Quindi insomma, se siete fan di Stallone, secondo me merita assolutamente una visione. Se siete fan del cinema, del buon cinema, comunque Stallone, già solo con Rocky, si che riserva un posto, sì. Una buona parte del film è come è stato fatto Rocky.
Come fai a evitarlo?
Sì, e nelle interviste, tra le interviste tra l'altro c'è anche Quentin Tarantino, che lui è un grandissimo fan di Stallone, anche dei film pre-Rocky, altri personaggi, tra cui ovviamente anche Schwarzenegger, perché doveva rendere il favore,
esatto,
a Stallone,
infatti,
di essere apparso nel suo documentario. Quindi questo è Sly, lo trovate su Netflix, perché no? Tra l'altro tra i vari intervistati ci sono anche Harry Winkler, conosciuto come Fonzi.
Esatto, perché non facciamo più la domanda chi conosce Fonzi.
Sì, perché comunque uno dei primi film era un film in cui c'era anche Harry Winkler in un ruolo molto simile a Fonzi. Tanto che in Italia questo film fu venduto come il film di Happy Days, ma in realtà non c'entrava niente.
Ma pensa a te, vabbè.
La banda dei fiori di pesco, Happy Days, la banda dei fiori di pesco, qualcosa del genere il titolo. Mentre in originale era Slegata, era un film degli anni 50, con questi personaggi un po' rockabilly così, che non aveva niente a che vedere. C'è Talia Shire tra gli intervistati.
Che... per chi non la riconoscesse,
Adriana!
Esatto.
Vabbè, quindi Sly su Netflix. Andiamo avanti e parliamo con Enrico invece di un altro tipo di film, The Old Oak.
Sì, ci vediamo costretti a parlarne.
Perché?
Ci vediamo costretti a parlarne perché qui si tirano le somme sul cinema di Ken Loach, visto che ha detto che probabilmente sarà il suo ultimo film. Tra l'altro ho letto anche un'intervista dove diceva questa cosa e dice: perché io sostanzialmente sono effettivamente, cioè tipo 90 anni quasi, se non già 90 anni, mi rimangono pochi anni e io mi sento di passare con mia moglie, perché le ho tolto un sacco di tempo, perché per girare un film serve veramente tanto tempo, da quando parti con la preproduzione fino a quando esce in sala. Insomma, lui ha deciso di passare i suoi ultimi anni con i suoi affetti e insomma,
beh, magari ci
massimo
ripensa,
rispetto,
però...
magari ci ripensa, però massimo rispetto. Come parlarne? Vabbè, iniziamo dalla trama. Praticamente The Old Oak è il nome di questo pub. Il gestore del pub praticamente a un certo punto si vede arrivare nel suo villaggio questi rifugiati siriani, insomma la Siria è una terra martoriata dalla guerra, a opera soprattutto degli americani, ricordiamo, e però questo villaggio è un villaggio molto povero, nel senso dove ci sono le solite persone ai margini, la classe lavoratrice impoverita, colpita dalla macelleria messicana che è stata fatta a livello economico negli ultimi 30-40 anni.
Quante volte dirà macelleria messicana?
Mi piace macelleria messicana.
Macelleria messicana è un'immagine forte che rende bene, quindi.
E quindi sostanzialmente rappresenta quel sentimento che abbiamo visto crescere tutti nelle nostre società occidentali negli ultimi anni, quei sentimenti che hanno portato gente come Trump, come Salvini, Meloni e tutti questi qua al potere. Cioè noi già stiamo messi così, non ci abbiamo niente, questi ce li portano pure da fuori, e quindi parte questo odio razziale.
L'intolleranza dei penultimi nei confronti degli ultimi.
Esattamente. Che comunque è questo, il film lo mette in luce, il fatto che, perché c'è proprio una battuta del padrone del pub che dice a queste persone: noi guardiamo sempre chi sta in basso, ma il problema vero sono quelli che stanno in alto. Per cui il film infatti parla di questo piccolo gruppo di persone che mano a mano poi cresce, che cerca di coalizzarsi, diciamo di fare fronte comune tra gli abitanti del villaggio e questi rifugiati, e di creare una comunità allargata, perché secondo loro e secondo soprattutto il padrone del pub è questo che fa, diciamo, che fa andare avanti la società. Non sono le divisioni tra gli ultimi e tra i penultimi, ma il condividere insieme qualcosa e cercare di fare fronte comune verso i veri problemi. Tant'è che lui infatti è figlio di un minatore, e sul retro di questo pub ci sono tutte le foto degli scioperi, eccetera. Che quella scena lì dove questo signore porta la protagonista femminile, che è questa rifugiata siriana che ha la passione della fotografia, la porta sul retro del suo locale a vedere le foto delle manifestazioni dei tempi che furono, diciamo, mi ha dato la sensazione di vedere proprio che è Loach che ripercorre la sua cinematografia, sì, e ripercorre la sua vita. Cioè in quel momento il protagonista mi è sembrato, cioè che Loach mi è sembrato che si identificasse con il protagonista. Naturalmente non è un film edificante, è un film che ti strappa il cuore dal petto, se lo mette sotto i piedi, lo acciacca e poi ci defeca sopra, come il suo solito del resto, perché i film di Ken Loach ti fanno, purtroppo per fortuna, queste cose, questo effetto, ti provocano delle emozioni fortissime, emozioni che io provo solo con i suoi film, mi sono reso conto, perché io quando avevo visto al cinema il film precedente, Sorry We Missed You, io sono, sì, quando sono uscito dalla sala sono stato proprio male fisicamente, finché non sono tornato a casa stavo proprio male, qui anche un po' di meno, perché lui ha voluto inserire un finale meno tragico dei soliti. Non è un finale consolatorio come siamo abituati a vedere.
Ah, infatti ti stavo chiedendo, ha fatto...
No, non è un finale consolatorio, io non l'ho visto come un finale consolatorio tipico dei film italiani pseudo progressisti. Io l'ho, sì, visto più come un'indicazione.
Sento una leggera frecciata,
no,
nei confronti del campione di incassi.
No,
del momento.
Non è solo quello in generale, è proprio un vizio del cinema italiano di fare questi finali. Vabbè, ma volemose bene, vabbè, basta che c'è la salute. Non è così. Qui io l'ho visto più come un'indicazione sul da farsi per superare questi tempi difficili, cioè ricominciare dalle basi, ricominciare a ricostruire la società dal basso. Io ho questa sensazione qua che i film di Ken Loach, che parlano non di temi storici, perché praticamente lui ha una cinematografia divisa in due filoni, film storici e film che parlano dei problemi della contemporaneità. E quest'ultimo filone, secondo me, cioè, i film sembra come se fossero episodi di un'unica grande serie che ripercorre i problemi della nostra società dagli ultimi 30 anni, e sembra sempre lo stesso film, non solo perché parla appunto di quei temi, sembra come se un film dall'altro fosse diviso da un panning della macchina da presa, cioè io adesso sto guardando questo punto, adesso giro la macchina da presa e riprendo quest'altra storia, quest'altro punto, cioè sembrano come se fossero delle comunità, cioè come se fosse tutta la stessa comunità e i protagonisti vivessero nello stesso posto. Perché i tipi umani che porta in scena lui sono sempre persone con cui ti identifichi, perché sono le persone come noi che la mattina suona la sveglia, si devono alzare, devono cercare di tirare a campare e trovare un modo di arrivare a fine mese. Sostanzialmente si può riassumere così il cinema di Ken Loach. Non so, questa cosa qui c'è anche dal punto di vista formale. È collegato al fatto che tutti i film sembrano un unico grande film, perché la fotografia è sempre la stessa, la regia è sempre la stessa, ma in senso positivo naturalmente, e lui c'ha questa cosa soprattutto che ti fa entrare in connessione da subito con i protagonisti e con i personaggi dei suoi film, pur parlando di politica, non ti fa la morale, non ti fa il comizio. Cioè la politica è protagonista, ma è allo stesso piano delle emozioni umane e dell'empatia verso queste persone. Infatti la questione sentimentale secondo me prevale, e è questo quello che mi piace dei film, e lui ti fa proprio entrare in connessione con questi personaggi anche da un punto di vista fotografico. Infatti io a lungo mi sono interrogato, ma lui c'ha questa regia invisibile, no? Che sembra sempre di stare lì, sembra di stare di essere la macchina da presa che stai guardando i personaggi che fanno le loro cose e parlano. E poi l'altro giorno, rimettendo a posto le mie cose, ho ritrovato questo libro che avevo dimenticato di avere, che in realtà è più un pamphlet che un libro, che è appunto scritto da Ken Loach, che si chiama Sfidare il racconto dei potenti, edito da Lindau, che io vi consiglio, tanto è corto, ve lo leggerò in un attimo, e lì c'è spiegata tutta la poetica di Ken Loach, e neanche a farla apposta ho aperto e il segnalibro era su questa cosa a cui stavo pensando da giorni, e cioè che è lui che spiega questo fatto della distanza tra la macchina da presa e i personaggi, perché lui dice: se consideriamo l'obiettivo della cinepresa come un occhio umano e ci accostiamo ai personaggi del film come se fossimo noi a produrre uno sguardo e non la macchina, possiamo avere l'impressione di entrare in relazione con loro, giustamente, perché la distanza è quella con cui tu vedi le persone,
certo, quella reale.
Normalmente noi entriamo in contatto con le altre persone attraverso un primo piano, cioè scusa, non entriamo in contatto con le persone con un primo piano, al massimo un'inquadratura che va dalla testa alle spalle. L'angolo di campo dell'obiettivo allora dovrà avvicinarsi il più possibile a questa visuale, in modo da poter filmare i personaggi in maniera rispettosa e mettere lo spettatore nella posizione che avrebbe un'altra persona. Cioè lui si mette proprio alla pari dei suoi protagonisti e ci parla e ce li presenta alla nostra altezza, anche a livello fotografico. Questa cosa qui mi ha proprio emozionato, perché un regista che fa questo uso degli obiettivi e della regia al servizio della narrazione, al servizio dell'empatia dei personaggi, è sempre più raro. A me viene in mente quei due cretini che hanno fatto quel film, come si chiama, Diamanti Grezzi. Ho letto un'intervista ai registi,
i Safety Brothers.
Infatti
io ho letto un'intervista io ho detto: vabbè, se questi li incontro per strada li butto sotto la macchina.
Perché? Che cosa ha detto?
Possiamo dire che Enrico è il nostro Morgan?
No dai, no, allora, cioè, voi rendetevi conto di quello che hanno, io quando ho visto il film
di questa cosa,
e ne avevamo parlato anche nel podcast, non mi aveva convinto, perché ci trovavo qualcosa di strano proprio a livello estetico, mi sembrava proprio strano come era girato, e ho scoperto perché. Questi deficienti che hanno detto Ah, noi per girare il film abbiamo usato solo teleobiettivi da 100 mm, 150 mm in poi, perché non volevamo le macchine da presa in mezzo ai coglioni degli attori, così la loro recitazione era più naturale. Cioè, allora tu, una persona che dice questa cosa qua, gli dovrebbe essere dato il DASPO.
Ma perché? È una figata invece.
Da tutti i set cinematografici.
Ma non è vero.
Fai le sitcom, non fai il cinema, perché l'obiettivo è uno strumento al servizio della narrazione.
Tu hai travisato una cosa.
Tu
questa
non
roba
puoi...
l'ho letta anch'io. Perché? Però ti manca un tassello. Loro non avevano fatto il blocking, cioè non facevano prima, perché ne so, con Adam Sandler gli dicevano: ok, tu questa frase la dici qui, poi ti sposti qua, poi fai questo. Lo lasciavano libero di interpretare quella scena muovendosi nello spazio tridimensionale come lui voleva, che è una cosa che di solito non si può fare, perché il focus puller, cioè l'assistente camera che deve tenere il fuoco, ha bisogno di punti di riferimento, se no rischia di perdere continuamente il fuoco. Ma loro in quel film hanno usato una tecnologia nuova che è una sorta di laser che ti permette, il focus puller praticamente ha un pannello dove vede la distanza del soggetto e riesce a tenerlo a fuoco anche se questo si muove, diciamo, in maniera imprevedibile, esatto, anche se non hanno i segni dei punti di riferimento. Quindi era un modo per dare la libertà all'attore di muoversi nello spazio come fosse teatro.
Non è cinema, perché vai a fare il teatro, vai a fare un'altra cosa.
Sperimentazione,
cioè,
serve,
tu ti privi,
anche quella.
Ti privi dello strumento principe.
Ma
forse,
è tutto così il film.
Sì, è tutto così il film. È tutto così. Cioè, questa roba qua. Allora, se tu mi dici.
Ci sono, secondo me, non me lo ricordo come
se
l'avessi visto ieri, ma,
allora,
ma non, ci sono anche altre ottime.
Voglio fare un film ambientato nel 200, no? E io come. C'ho in mente l'arte che si faceva nel 200, che non era ancora stata scoperta la prospettiva, quindi cioè, tu vedi l'arte del Medioevo, sono tutti piatti. Non ci sono le dimensioni,
sì.
Chi sta lontano è più grande, cioè più piccolo, e chi sta vicino è più grande. Così. Voglio ripercorrere fotograficamente quella strada lì per farlo sembrare una cosa. Io mi tolgo il cappello e dico: ok, qua c'è un'idea artistica, e quindi fai bene a usare tutto il film col teleobiettivo, perché il teleobiettivo schiaccia e quindi ti dà quella sensazione
di
piatto bidimensionale. Mm-hmm. Però c'è un'idea dietro, cioè non è è così, gli attori improvvisano e fanno come cazzo. E allora non sei un regista se fai fare tutto agli attori, tu piazzi le telecamere e fai la televisione.
Ma in realtà gli stai creando uno strumento, cioè gli stai mettendo dei paletti all'interno dei quali loro si possono muovere. Anche.
Ma sì, ma non è cinema quella roba là.
Ma non sono d'accordo.
Perché no?
Perché no, è televisione.
Ma quale
cosa
motivo?
Vuol dire, no?
Perché li metti due a fare una via di mezzo tra la televisione e il teatro, è tipo.
Ma non vuol dire poi che il regista se ne sbatte, cioè magari fanno una take e poi va da Adam Sandler e fa: ah, quella cosa che hai fatto mi è piaciuta, quella cosa che hai fatto non mi è piaciuta. Però lui è libero, cioè, hai visto quel nervosismo che lui ha nel film di spostarsi avanti e indietro, non sta mai fermo. Come lo fai a rendere?
Sì, ma visivamente
non lo
fa
puoi...
cagare, cioè, quindi
No, è piaciuto proprio
anche
perché è ultra caratteristico, tanto quanto il precedente Good Time, che ha lo stesso basso ansiogeno.
È caratteristico, ma è una caratteristica di merda, cioè brutto, è proprio brutto,
non piace a te.
Esteticamente brutto.
A te non piace.
Vabbè,
è soggettivamente tipo non piacere, io non è che ti
però capisci che una cosa del genere, io uso l'obiettivo, sto dentro quell'inquadratura lì per mettermi allo stesso livello dello spettatore, per farlo immergere nella storia, cioè è un'altra cosa.
Ho capito,
rispetto,
però
no?
Due cose diverse.
Stai anche parlando di due ragazzi trentenni e di un cineasta di 90.
Ma no, ma non ci
sono
niente,
anche di
quelle,
beh, insomma, ci sono cose che impari con l'esperienza, con l'età, impari anche a come dirle, come comunicarle. Magari questi gli hanno detto: ma perché avete, loro gli hanno detto la prima roba che gli è venuta in mente, perché non volevamo rompere il cazzo agli attori, perché non avevamo fatto il piano delle inquadrature e quindi usavamo teleobiettivi
allora
da 30 metri di distanza per riprenderlo in primo piano, ok?
Cioè,
senza stare
se non fai il piano delle inquadrature, che regia è?
Ma è diverso.
Ma cosa c'entra? È un'altra cosa. Non è soltanto quella la regia.
No, non è soltanto quella, però è una delle cose principali.
Vabbè, però ci vuole anche sperimentazione.
Parte della messa in scena della fotografia, non è proprio regia in senso stretto. Non è che loro riprendevano stile reality e poi se ne sbattevano il cazzo andavano a fare la successiva.
Capito.
È quello che sto dicendo.
Il 90% di quello che vediamo è nato con la sperimentazione.
È un approccio completamente diverso. Se tu senti Roger Dickens quando ti dice come inquadra lui le persone, lui ti dice che gli piace inquadrarle a mezza figura con un'ottica non un 50 ma non troppo stretta, perché gli piace essere vicino al soggetto, leggermente da sotto, perché gli piace dargli importanza. Cioè ognuno ha il suo trip nella questione
visiva.
Ma
questo già è un discorso
Ken
artistico.
Ken Loach con l'esperienza e gli anni che ha alle spalle te lo sa, come si dice, definire, te lo sa giustificare. I Safdie Brothers evidentemente sono due ragazzotti che hanno iniziato e che sono secondo me molto in gamba per la loro età, per quello che hanno scritto e quello che stanno facendo. Io sinceramente sto aspettando il prossimo, anche se quando finisco i loro film devo farmi il 7 pere di Lexotan. Però magari non sono ancora in grado di rispondere, diciamo, in maniera
paracula,
ecco, anche un po' furba a qualcuno che gli pone una domanda del genere.
Ti faccio un altro esempio, lo so che tu stai sclerando perché stiamo facendo tardi, però è un argomento importante secondo me questo. Prendi Pasolini, no? Pasolini era uno scrittore, un giornalista, eccetera, eccetera. Era completamente. Mettiamolo, facciamolo scendere. Facciamolo scendere dal piedistallo. Cioè, Pasolini era uno che di cinema non aveva mai fatto un cazzo, perché era uno scrittore.
Okay.
A un certo punto ha detto: mi voglio mettere a fare i film. Chiaramente ci ha avuto degli insegnanti della Madonna, perché la fotografia la faceva Deligolli. Morricone alla musica, e quindi facevano a gara per lavorare con lui, ok. Però questo dopo le prime esperienze, io ho visto un'intervista di questi Tegherai dove ci stava lui che stava girando a Viterbo, quindi credo sia uno dei tre della trilogia della vita, che diceva: vedi, perché io quando scrivo devo usare un linguaggio, quando scrivo un saggio devo usare un altro, questo è il cinema e devo far capire quello che voglio dire con l'immagine, quindi ecco, vedi, questo c'ho sulla macchina, ci ho montato uno zoom, se inquadro largo dico una cosa, se inquadro stretto ne dico un'altra, e quindi si capiva che lui aveva capito il meccanismo del cinema, cioè a seconda di quello che inquadri stai comunicando qualcosa. Se tu dici: io faccio tutto col teleobiettivo perché per avere l'interpretazione degli attori, tu tutta quella cosa là te la sei persa.
Ho capito, ma ripeto, ti rendi conto che stai prendendo a paragone due ragazzotti che hanno iniziato da poco,
pure,
con uno dei
pure
più
Pasolini,
grandi intellettuali europei del secolo scorso.
Pure Pasolini è un ragazzotto che aveva appena cominciato quando era lì.
Ma no, avevano
non è da giustificare, la loro è una scelta voluta. I Safdie Brothers sanno benissimo come raccontare con lo zoom, con questo e con quell'altro. Hanno scelto di fare quella cosa lì in via sperimentale.
Secondo
il
me
film
è una
trasmette...
scelta di merda.
Il film voleva trasmettere ansia, trasmette ansia, il loro obiettivo l'avranno raggiunto. Poi ti può far cagare, e io non lo metto in dubbio. Se ti fa cagare, mi dispiace.
Ma infatti, di base, c'è il fatto che tu hai detto: è una scelta estetica di merda. No, è una scelta che a te non piace.
Vabbè, è chiaro che a me non piace, sto parlando io, cioè non è che sto parlando per tutti.
Dal momento in cui partono, nei primi tre minuti ti sale un'ansia devastante, sia per il montaggio sonoro, per il missaggio audio, le inquadrature, il montaggio video. È una loro poetica. Se poi non ti è piaciuta la motivazione che hanno dato,
no, è molto semplice la questione per chiudere su The Old Oak e sul cinema di Ken Loach in generale. A me quelle scelte che fa Ken Loach mi fanno emozionare, aiutano a farmi emozionare, perché ovviamente c'è anche la storia, c'è anche l'interpretazione di persone che non sono attori professionisti e che quindi hanno una recitazione più naturale, però a me quel sistema lì di fotografia mi provoca delle emozioni, quell'altra roba no. Quindi secondo me alla fine si basa tutto su quello.
Comunque mi hai molto incuriosito sul vedere The Old Oak.
Cioè, sperando non sia l'ultimo.
Vedetelo, sperando non sia l'ultimo. E, cioè, secondo me, a livello degli altri.
Se fosse l'ultimo, sarebbe
l'ultimo, è una conclusione senza, in stile che Loccio, cioè senza spettacolarizzare niente, senza fuochi d'artificio, vola basso come al solito. Non, questa volta si è permesso il lusso di lasciarci un po' di speranza, ma è proprio minima, perché in realtà il dramma vero nel film c'è e ti sbudella come al solito.
Bene, ora parliamo invece del migliore dei mondi che ha visto Teo.
Attenzione, film completamente di un altro passo, lo trovate su Prime Video, ma credo lo sappiate già perché è uno dei film più visti della settimana. Il nuovo film con Maccio Cappatonda, ma attenzione, non diretto da Maccio Cappatonda. Che questa secondo me è la prima delle differenze con gli altri suoi film, perché il film ha il soggetto è suo, la sceneggiatura anche assieme a Danilo Carlani, Barbara Petroni e Gabriele Galli, la regia è di Marcello Macchia,
che è
Danilo Carlani e Alessio Dogana.
Marcello Macchia, lo sai chi è?
Maccio Cappatonda, ma nei titoli ha scelto di firmarsi con il nome vero.
Come mai?
Perché secondo me comincia a crescere. Allora, io i film suoi precedenti li ho visti, il primo non mi ha fatto impazzire, era secondo me molto legato ancora al suo essere maccio televisivo, alla gag, alla trovata, eccetera, anche se pure lì c'era molto legata alla parodia di un film noto, era comunque un film che nasceva da un trailer, da uno dei suoi famosissimi trailer, ma anche lì cominciava a dire la sua contro un certo tipo di utilizzo della tecnologia, della TV e dei media in generale. Il film successivo, non so se l'avete visto, adesso non mi sta venendo in mente il nome, ma
Italiano Medio?
No, Italiano Medio è il primo. Omicidio all'italiana, prendeva in giro tutta quella roba che io e te Enrico conosciamo, ma anche Paolo, io, per averci avuto a che fare vicinissimo nella nostra televisione, ovvero la morbosità sulla cronaca nera, che purtroppo ancora va di moda pure oggi. Però anche lì l'avevo trovato più riuscito del precedente. E anche lì c'era una sorta di critica sulla mass mediologia, diciamo. Il migliore dei mondi, secondo me, è il suo più riuscito e non è affatto male, raga. Mi è piaciuto parecchio e mi sono sorpreso parecchio del fatto che mi sia piaciuto parecchio. In breve, è la storia di Ennio, comunque i suoi nomi stupidi, Ennio Storto.
Vabbè, un uomo, Ennio, perché non mi
vabbè, Ennio esiste. Storto che fa il...
È un nome normale.
Che, come si dice, che fa l'influencer dando le dritte di Ennio Storto.
Ah.
Un uomo completamente immerso nella contemporaneità, che è fatta quindi di telefono cellulare, navigatore, GPS, sensori di parcheggio, Alexa, assistenti vocali, allarmi, note, social network, dirette televisive, dirette streaming e tutto quanto, che per uno strano caso della vita si ritrova a un certo punto proiettato in un 2023 alternativo, all'interno del quale la storia è andata in maniera diversa e nel 99 la tecnologia si è fermata. Quindi è un mondo dove c'è internet ma con il modem a 56k, dove ci sono i computer ma il massimo della vita è avere il Pentium 2, dove ci sono i telefonini ma c'è il Nokia 3310. È tutto un filo retro e lui chiaramente non ci si trova neanche un po'. Da qui si mette in moto tutto il racconto, che non vi sto a svelare perché andate a trovarvi il film. Secondo me il film è costruito molto bene, non è un film che vive di gag, ma anzi la gag, la trovata comica all'interno del film è sempre organica al racconto, cioè non vive per se stessa solo per il momento per far ridere e basta, ma è scritta coerentemente all'interno del racconto più grande. Lui è molto bravo, secondo me è più bravo del solito, anche perché il personaggio è un pelo più serio di quello che può essere di solito lui, a quello, il personaggio a cui siamo abituati, di solito faccia da pirla che c'ha simpaticissima, qua invece ha anche delle venature, delle sfumature drammatiche a un certo punto, ma che chiaramente di base stanno sul grande lettone della commedia. C'è un Pietro Sermonti che a me piace sempre tantissimo e qua l'ho trovato molto centrato, che fa interpreta il ruolo del fratello. E ragazzi, la sorpresa del film, ovvero un'attrice giovane che, di cui colpevolmente non avevo mai sentito parlare, si chiama Martina Gatti. Io non so come l'abbiano scoperta per questo film, non so dove l'abbiano trovata, ma io mi auguro di vederla sempre di più, sperando che non sia soltanto una, come si dice, una fortunata coincidenza di attrice con questo ruolo in questo film. Lei è perfetta, lei è eccezionale in questo film, credibilissima, riesce a rendere credibile anche a un certo punto una sfumatura romantica tra i due personaggi che hanno un'evidente differenza di età. E folle il giusto, è veramente brava e mi è piaciuto un sacco. E il film funziona dall'inizio alla fine, anche perché all'inizio ti puoi aspettare che sia un film che ti faccia la morale sul oh mio Dio, si stava meglio quando non c'era tutta la tecnologia che ci rende schiavi oggigiorno. In realtà no, il film non ti fa quel discorso lì, non te lo vuole neanche fare, te ne fa un altro che è molto più interessante e un po' più inaspettato, ecco, ma lo scopri in fretta, cioè non è una rivelazione incredibile sul finale, e quindi regge bene tutta la sua durata, si ride tanto, ci si diverte tanto. Ci sono un paio di trovate che secondo me non sono state sfruttate a dovere, ve ne dico soltanto una e poi chiudo. Ad esempio, il fratello di Maccio, interpretato appunto da Pietro Sermonti, è, non mi ricordo come lo dice specificatamente, ma è disgestico. Nel senso che ci sia il dislessico che non sa articolare bene le parole, il discalculico che non sa fare i conti, e mentre suo fratello non riesce a ricordarsi che cosa vogliono dire i gesti, e quindi per dire vai 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 fa il terzo dito. Però questa trovata viene usata tipo una volta all'inizio, una volta alla fine, cioè non... Ci sono un po' di cose che si perdono per strada nel film. A un certo punto ti accorgi che mettono un po' troppa carne al fuoco. Ma in linea di massima, insomma, è un film italiano originale, divertente, che tratta di un tema super contemporaneo come quello della tecnologia che abbiamo sotto gli occhi e tra le mani tutti i giorni, e secondo me vale assolutamente la pena vederlo. Sono uno dei film che vi consiglio di guardare su Prime Video.
Bene, ok, quindi questo era il migliore dei mondi su Prime Video. Mentre Enrico, hai visto Lubo?
Lubo, sì, ne parlo velocemente perché questo film di Giorgio Diritti, io non ne ho visto, non ne ho sentito parlare in giro, non ho visto molta
dopo
pubblicità.
Dopo Ennio Storti abbiamo Giorgio Diritti.
Giorgio Diritti, no, lui è... Allora, questo è il secondo film che vedo di Giorgio Diritti. Il primo era Volevo nascondermi, quello con Leo Germano che interpreta Ligabue, il pittore, chiaramente, che mi era piaciuto perché era un film molto particolare, su una vita molto particolare, e anche qui ci troviamo di fronte a un biopic, perché è la storia di questo appunto Lubo, cioè un nomade Yenish sarebbe... ci sono vari tipi di nomadi, c'è il Rom, c'è il Sinti, che hanno origini di paesi dell'est Europa, e invece lo Yenish è un nomade che ha origini tedesche sostanzialmente. Infatti il film è ambientato in Svizzera, insomma da nord Europa. È praticamente la storia di questo nomade che parte nel 1939, e quindi lui va in giro, fa l'artista di strada.
Non un anno fortunato
per l'Europa, ma soprattutto per i nomadi, perché noi parliamo sempre giustamente della Shoah e degli ebrei eccetera, ma noi non ci dimentichiamo che i Rom e i vari tipologie di nomadi hanno subito la stessa sorte, però non ne parla mai nessuno. Lui però qui praticamente, essendo ambientato nel 39, stava in giro con il suo carro, perché lui faceva l'artista di strada, con la sua famiglia, e a un certo punto viene fermato dai soldati. Lui viene fatto coscrivere, viene coscritto, è mandato subito al fronte. I figli vengono, diciamo così, presi, come succede in Rapito di Bellocchio, mm-hmm. dai soldati, e vengono mandati in un istituto, in un collegio, e la moglie, vabbè, poi no, non vi dico tutto.
Grazie, molto gentile.
E da qui parte, no, in realtà questo è l'inizio della storia, e quindi diciamo il film si dipana con la vita di Lubo che cerca i suoi figli sostanzialmente, che copre un arco temporale molto vasto, cioè va fino a dopo la guerra, fino agli anni 60 più o meno. E infatti è diviso in tre unità narrative, cioè la parte, diciamo, della guerra, la parte dell'immediato dopoguerra, e c'è la parte degli anni, sì, penso 60, non viene specificato. A me piace molto il cinema di Giorgio Diritti, nonostante a me non piacciono i biopic, perché uno, non ti fa la morale, due...
Neanche lui, è il terzo film di cui parliamo di fila, esatto. Senza...
Non ti fa la morale. Due, non è mai retorico, non cerca mai di dire, non cerca mai di spiegare soprattutto. Quello che noi capiamo della vita di Lubo lo vediamo attraverso le immagini o attraverso dei dialoghi che però non spiegano. Cioè sono dialoghi normali, e il procedere nella della narrazione ti fa capire quello che sta succedendo, senza farti i soliti spiegoni, senza grandi dialoghi. Ci sono delle scene dove molto importanti, dove succedono delle cose importanti a livello di trama, che sono completamente mute, e dove vediamo solo il protagonista che compie delle azioni. L'attore che interpreta Lubo è straordinario,
Franz Rogowski.
Io non lo conoscevo.
Uno degli attori più interessanti, secondo me, degli ultimi anni.
Questo film l'ha confermato. Lui è veramente pazzesco. Andatelo a vedere, se ancora lo trovate in sala, perché purtroppo ha avuto una distribuzione, secondo me, disastrosa. È stato in pochi cinema per poco tempo. Però se ancora c'è al cinema, trovatelo. Io, per dirvi, ero in macchina diretto al cinema, Federica mi dice: ah, ma lo sai che questo film dura 3 ore? E io mi ho preso un collasso, ho detto no, mo mi butto in un burrone, un film di 3 ore non ce la posso fare. Invece sono uscito dal cinema che volevo ancora vedere, cioè volevo altro, perché mi ha tenuto tutte e 3 le ore incollato, ma senza grandi effetti speciali, senza sensazionalismi e senza barocchismi, semplicemente con il carisma di questo protagonista e la regia quadrata, asciutta, e come dovrebbero essere, secondo me, tutti i tipi di regie di questo tipo di Giorgio Diritti. Quindi secondo film che mi è piaciuto suo, e secondo film che vi consiglio di andare a vedere.
Se vi interessa saperne un po' di più, e lo dico quindi anche a te, su Franz Rogowski, su cinefex.it trovate un articolo monografico del nostro Jacopo Gramegna, nella sua rubrica Bad and Good. Tra l'altro credo sia a livello cronologico l'ultimo che ha scritto, perché è di agosto, quindi bene. Ne ha parlato di recente.
Bene, leggeremo. Questo era Lubo, e per concludere la nostra sezione delle recensioni vi parlo di South Park Joining the Panderverse.
Ma che cos'è questa
che
roba?
È il nuovo special che è uscito di South Park, della famosa serie animata di Trey Parker e Matt Stone, che trovate su Paramount Plus. Ultimamente stanno rilasciando questi special, invece di fare proprio una stagione, alternano stagioni a special, stagioni tra l'altro di pochi episodi, e questo è molto carino perché va a fare proprio satira diretta, come solo loro sanno fare, molto poco politicamente corretta, su tutto quello che sta succedendo al mondo dell'intrattenimento negli ultimi anni. Joining the Panderverse, Pander in inglese vuol dire assecondare, e parla di multiversi, parla della Disney, delle decisioni dirigenziali della Disney. La storia praticamente è che Cartman inizia a avere degli incubi in cui vede tutti se stesso e tutti i suoi amici e tutte le persone che conosce sostituiti da donne appartenenti a minoranze etniche e non capisce cosa sta succedendo, quando a un certo punto si apre un portale e il personaggio di Cartman viene scambiato con quest'altro Eric Cartman, che però è una donna di colore, appartenente a questo universo parallelo in cui tutti i personaggi sono donne e sono appartenenti a minoranze etniche. È il suo unico modo per risolvere questo problema di multiversi è trovare Kathleen Kennedy e capire cosa sta succedendo. Perché
Kathleen Kennedy, che ricordiamolo, è la presidente
di Lucasfilm.
Presidentessa di Lucasfilm.
Sì, è, diciamo, è una dei dirigenti più importanti della Disney. E quindi nel film c'è Kathleen Kennedy, c'è Bob Iger, c'è tutta la dirigenza della Disney e ci sono tutta una serie di stupide quanto attuali situazioni e diciamo paradossi, molto molto divertente e anche molto dissacrante di quello che sta succedendo al mondo dell'intrattenimento, dove spesso si prendono delle decisioni solo per motivi politici o di assecondamento dei voleri o pseudo voleri delle masse sul web. Quindi consigliato a tutti i fan di South Park e anche a chi si vuole, insomma, divertire con qualcosa che però lancia anche un messaggio, insomma, di satirico, ma che magari lascia anche qualcosa dopo la visione. Quindi South Park Joining the Panderverse su Paramount Plus mi è molto piaciuto e nell'attesa del prossimo special che faranno, che non si sa ancora quando e quale sarà, ma arriverà presto. Detto questo, chiudiamo questa puntata
un po'
speciale del podcast, perché abbiamo comunque avuto un ospite, abbiamo avuto, insomma, è una puntata speciale, è una puntata particolare. Settimana prossima ci sarà una puntata altrettanto speciale, probabilmente sì, per altri motivi. Sì.
Perché no? Posso dire una cosa?
Se è rapida, sì.
È rapidissima. È la prima puntata dopo, credo, 9 o 10 puntate, avrei dovuto controllare, in cui non abbiamo parlato dello sciopero.
Oh, perché è finito?
Perché è finito, quindi non ci sono più nuovi finalmente.
Quindi un saluto da Teo Yusufian.
Ciao Ne.
Un saluto da Enrico Tribuzio.
Arrivederci amiche e amici.
E un saluto
Andate al cinema.
Andate al cinema.
Beh, questa settimana andate a vedere, sì, Napoleon, ma soprattutto il film di Alice Rohrwacher, che insomma, aspettiamo in gloria.
Magari.
Fa dei bravi. Ci sentiamo settimana prossima.
Sì. Ok. Cos'è che volevi dire tu?
Niente, anzi. Bleh.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.